Sagramola Giancarlo, Arcioni Joselito, Balducci Quinto, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolemetti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Leporoni Francesco, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Ottaviani Marco, Paoletti Renato, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Urbani Urbano, El Idris Abdesalam,
ventuno presenti, la seduta è valida. Nomino scrutatori i consiglieri Meloni, Sforza, Rossi. Per comunicazione il consigliere Solari, prego.
Grazie Presidente. Pochi giorni fa è stato l'anniversario della morte del giudice Falcone e in una discussione su Facebook nel gruppo Fabriano è stata postata una foto che è anche un murales che era presentato anche a Fabriano in varie cabine elettriche. E contestualmente a ciò il sottoscritto e il consigliere Malefora avevano proposto di continuare la battaglia portata avanti dal consigliere Mezzopera, che aveva protocollato un ordine del giorno relativo all'intitolazione di una piazza a Falcone e Borsellino, convinti che l'ordine del giorno non fosse stato discusso. Invece, a seguito di un'attenta ricerca, il 28 giugno del 2011 è stata approvata all'unanimità, 18 presenti, 18 sì, l'ordine del giorno appunto in cui si chiedeva l'intitolazione di una via, di una piazza a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Quindi chiedo alla sua Presidenza di poter rendere attuativo quanto prima quest'ordine del giorno, magari anche in procinto dell'anniversario della scomparsa del giudice Borsellino, che sarà a luglio. Quindi se lei si attiva con la sua Presidenza e gli uffici per rendere possibile l'intitolazione di una piazza o di una via ai due giudici. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Solari, sempre per comunicazione il sindaco, prego.
Ho ricevuto questa mattina a mani del presidente dell'ANPI Giacomo Scortichini un appello a tutte le forze antifasciste del territorio, sottoscritto da partiti politici, associazioni e movimenti vari, che recita così. Ve le volevo dare comunicazione perché mi è stato chiesto di darvela, credo che sia opportuno. Con il presente documento l'ANPI di Fabriano comunica di aver accolto le varie richieste di varie espressioni politiche, nonché della società civile e dell'associazionismo, di coordinare le attività necessarie in previsione della manifestazione presso la nostra città del movimento Casa Pound, nel solco dell'assoluto rispetto delle procedure autorizzative, che ovviamente vedranno gli organi preposti decidere in piena autonomia. Ci sembra opportuno delineare e motivare attraverso un totale e massiccia adesione al presente documento la contrarietà a detta manifestazione di tutte le anime della Fabriano antifascista e di tutti coloro che credono nei profondi valori sanciti dalla Carta Costituzionale. Con il presente documento chiediamo al signor Sindaco di esprimere alle autorità di sicurezza competenti le ragioni profonde di un dissenso legato a valori storici, democratici e antifascisti che animano la comunità fabrianese, insignita della medaglia di bronzo al valor militare per la guerra di liberazione. Non dobbiamo inoltre sottovalutare le questioni più contingenti. Come è noto, la situazione sociale ed occupazionale della nostra città rappresenta una gravosa problematica attraverso il quale non possiamo permetterci di disperdere le nostre energie per contrapporci a un pensiero che fortunatamente non ha più accoglienza storica. Teniamo a sottolineare che Fabriano ha sempre affrontato la contingente crisi con estrema dignità, rifuggendo da improduttivi e demagogici gesti eclatanti, ma con la consapevolezza di poter trovare concrete e democratiche soluzioni per ridisegnare il futuro del nostro territorio. Io credo che l'amministrazione comunale non possa far altro, anzi, debba accogliere, vista la storia della città, la storia del nostro Consiglio Comunale, di accogliere questa richiesta, che peraltro va ad aggiungersi a una nota già da me inviata, pur non essendo a conoscenza formale di nessuna manifestazione, perché io non ho ancora avuto nota, ho già però inoltrato una nota personale, al questore chiedendogli di fare attenzione perché sento su Facebook, sugli movimenti di massa, comincio a ricevere notizie su una possibile manifestazione che potrebbe generare conflitti. Ricevo questa lettera e ritengo proprio che questo passaggio ultimo che mi sento di condividere dice: teniamo a sottolineare che Fabriano ha sempre affrontato la contingente crisi con estrema dignità, rifuggendo da improduttivi e demagogici gesti eclatanti, con la consapevolezza di poter trovare concrete e democratiche soluzioni per ridisegnare il futuro del nostro territorio. Siccome noi siamo una città democratica, e io credo che questo vada rimarcato, noi dobbiamo prenderci un impegno di far valutare alle autorità preposte, nel rispetto della Costituzione, come citato da questo appello che mi sembra molto equilibrato, nel rispetto della dignità di tutti, il sindaco tutore di tutti, però noi dobbiamo fare evidenziare che cosa viene fatto e se c'è questa ipotesi, che io non conosco veramente, non ho avuto ancora informazioni dirette, personali. Ho manifestato comunque le mie perplessità. Questa lettera, chi vuole e intende questo appello, lo può ancora sottoscrivere, perché io domani mattina lo trasmetterò al questore, perché mi viene da una serie di numerosissime entità del territorio.
Bene, sindaco, prego consigliere Rossi, sempre per comunicazioni.
Grazie presidente, è inerente a quanto letto dal sindaco. L'appello che è stato presentato dall'ANPI di Fabriano è sottoscritto, come detto giustamente dal sindaco, da tantissimi partiti politici, tantissime sigle e tantissime associazioni, richiede un impegno chiaro al sindaco, cioè è inutile che si scrivano appelli se poi gli appelli vengono esclusivamente letti, gli appelli richiedono una risposta da parte delle istituzioni. Quindi quello che io vorrei capire bene, dato che anche partiti della maggioranza hanno sottoscritto la...
Consigliere Rossi, però mi scusi, siamo in fase di comunicazioni, se lei comunica qualche cosa è bene, i chiarimenti sono li chiede dopo al sindaco.
Quindi vorrei chiedere al sindaco...
No, non può chiedere, è una comunicazione che lei deve fare.
Un appello...
Ma siamo in una fase che lei non può chiedere.
Quindi io non posso chiedere al sindaco se lui aderisce all'appello...
Ma glielo chiederà poi in forma privata, adesso siamo in fase di comunicazione.
Qui ci vuole un'adesione politica del sindaco e dell'amministrazione comunale all'appello presentato all'ANPI.
Se vuole il sindaco risponderà dopo.
Bene,
consigliere Rossi,
se il sindaco mi dice: io accolgo l'appello e dico che una manifestazione fascista a Fabriano politicamente sono contrario, allora, come richiede l'appello, questo va bene. Se ci limitiamo esclusivamente a leggere gli appelli e poi li mettiamo in cassetto, questo non va bene. Ad appello si chiede risposta, e quindi io chiedo al sindaco un'assunzione e alla sua maggioranza di conseguenza un'assunzione politica, non di procedure, politica, di contrarietà alla manifestazione di Casa Pound, cioè dei fascisti del terzo millennio, come loro si definiscono.
Va bene, consigliere, si senta, non è il momento giusto. Se vuole il sindaco poi risponde. Andiamo avanti, non è la fase giusta, siamo in fase di comunicazioni, quindi non è il momento che il sindaco può rispondere, non si risponde, non è un dibattito.
Quindi capisco, il sindaco non vuole prendere posizione.
Ma poi risponderà dopo lui, adesso andiamo avanti con l'ordine del giorno, passiamo al punto numero 2.
Mi fa piacere.
Ovvero, approvazione verbali sedute del 30 aprile 2013, dal numero 59... è del 16 aprile 2013, dal numero 60 al numero 69. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 6, favorevoli 16, contrari 0. Astenuti Di Innocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Solari, Paoletti, il Consiglio approva. Sono le 18:11, iniziamo con l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 3 all'ordine del giorno, interpellanza sulle notizie dei suicidi annunciati e sulle contromisure che il Comune intende adottare. È stata presentata al consigliere Solari, il relatore e il sindaco. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Questa interpellanza nasce a seguito di un'intervista rilasciata al direttore della Caritas diocesana Edmondo Ercolani al Resto del Carlino, in cui il direttore affermava che spiace leggere di così tanti suicidi nella nostra zona, alcuni dei quali purtroppo li consideriamo annunciati, in quanto di certe situazioni estremamente difficili ne eravamo a conoscenza e abbiamo puntualmente avvertito le istituzioni. Io ho fatto questa interpellanza per sapere se corrisponde a verità quanto è stato dichiarato al direttore della Caritas, che misure sono state prese a riguardo, che tipo di raccordo c'è tra gli enti che si occupano in prima linea di questa emergenza e il Comune, e quali azioni il Comune intraprende e ha intenzione di intraprendere per migliorare la situazione in riferimento al disagio sociale delle famiglie fabrianesi. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Solari, prego Sindaco.
Devo dire che questa interpellanza mi mette in difficoltà, molto, perché trattiamo di cose che sono estremamente delicate, che riguardano persone, e avete visto quello che genera, perché suicidio porta suicidio. Le dichiarazioni sulla stampa mi hanno fatto pensare molto e ho chiesto anche chiarimenti, ma sono dovute a dichiarazioni del presidente di un'associazione di volontariato, che risponderà lui se ritiene opportuno e se ha dati e se ha conoscenza. Che la situazione a Fabriano sia complicata è sicuramente un dato oggettivo e sotto gli occhi di tutti. Purtroppo tante, troppe persone vivono in uno stato di disagio e difficoltà che compromette anche psichicamente le loro capacità, le loro speranze, le loro prospettive. Noi abbiamo attivato una sinergia con alcuni progetti, come quello dell'assistenza alle persone in difficoltà, con i voucher che abbiamo fatto a livello di ambito. Stiamo lavorando per cercare soluzioni temporanee, perlomeno per le famiglie con bambini, perché la competenza del sindaco è sui minori in particolare, ma certo non siamo in grado di rispondere a tutte le esigenze che emergono giorno per giorno, anche perché io credo che ci sia un criterio che va rispettato di equità e giustizia. Equità e giustizia che ci impongono di fare per uno quello che possiamo fare per tutti quelli che sono nelle sue condizioni. E noi a volte non siamo in grado di fare per tutti, in alcune condizioni, azioni che possano rispondere. Chiaro è, il sindaco riceve tutti, ascolta le persone tutti i giorni, carica su di sé una parte del disagio, quella che può naturalmente sostenere, però certo è che non ha strumenti l'amministrazione comunale per rispondere ad alcune esigenze che a volte diverrebbero parziali e anche capaci di generare ulteriore disagio, perché già c'è difficoltà di comprensione di alcune normative, c'è ancora la convinzione che il Comune dei contributi a tutti, invece applichiamo una normativa regionale, si parla della legge 30, applichiamo la legge 18, applichiamo alcune normative sulle case popolari che sono di difficilissima comprensione per i cittadini, perché una famiglia di due persone puoi dare 50 metri quadri, e anche se quello è decimo e di fronte a 9 famiglie con 6 persone, la casa a 50 metri quadri a chi è 6 persone non gliele puoi dare, ma vaglielo a spiegare. Ci si riesce a capire queste cose? Quindi questa interpellanza, sinceramente, più di così non mi sento di dire. Mi sento di dire che le assistenti sociali, le associazioni di volontariato, il sindaco, l'assessore ai servizi sociali sono in prima linea su questo aspetto, e anche ieri abbiamo cercato di risolvere un caso in via temporanea, ma domani dovrà trovare una soluzione da solo, perché il sindaco e l'amministrazione non sono in grado di dare altre risposte.
Bene, sindaco, per replica al consigliere Solari, prego.
Grazie Presidente. La mia sindaca era un'interpellanza, come ho detto prima, successiva a un'intervista che è stata resa pubblica. Siccome questa intervista, come credo a lei, anche a noi consiglieri, qualche telefonata è giunta, ho deciso proprio di fare questa interpellanza per poter far sì che l'amministrazione potesse dare una risposta. Capisco che l'argomento non sia di facile discussione, perché è altamente delicato, però onestamente, quando chiedevo le azioni che il Comune intraprende nei confronti di chi ha la necessità, il bisogno, qualche specifica in più me l'attendevo. Con ciò non voglio mettere in dubbio l'attività dell'amministrazione, però se un direttore della Caritas ritiene di fare un'uscita del genere, tra l'altro dicendo che sono aumentati rispetto al 2006 di 5.000 persone la cifra di coloro che si rivolgono alla Caritas, credo che tra la passata e la sua legislatura qualcosa si possa fare. Grazie.
Bene, consigliere Solari, passiamo al punto numero 4, interpellanza circa la situazione del nuovo stabile della Croce Rossa Italiana in via Brodolini. È stata presentata ai consiglieri Urbani, Leli, Silvi, il relatore e l'assessore Alianello. Illustra Urbani, prego.
Grazie Presidente. Come è scritto nell'interpellanza, questa è una seconda interpellanza che abbiamo fatto dopo quella presentata l'anno scorso, subito dopo che la nuova amministrazione si era insediata. Vorrei ripercorrere un attimino le tappe che portano a questa seconda interpellanza. La passata amministrazione ha modificato la destinazione edilizia di un terreno privato situato nei pressi della grande rotatoria del borgo, trasformandolo da terreno che era destinato al verde, al gioco e allo sport a terreno edificabile per attività commerciali. Tale variante prevedeva che tramite un meccanismo di compensazione il proprietario del terreno si impegnava a realizzare in un terreno del comune la nuova sede della Croce Rossa. A suo tempo scrissi che si poteva constatare che la trasformazione dell'area privata ex verde gioco e sport ha permesso la realizzazione di un centro commerciale già da tempo perfettamente funzionante, mentre il cantiere per la costruzione della nuova sede della Croce Rossa è stato iniziato, ma da tempo sembra essere non attivo, ossia non era stato completato. Mi ricordo che allora a questa interpellanza fu risposto da parte dell'assessore che entro novembre, massimo dicembre, lo stabile sarebbe stato completato perché mancavano gli infissi e i portoni. Io su quella strada ci passo 4 volte al giorno e ho rifatto questa interpellanza dopo 7-8 mesi perché gli infissi sono stati montati, i portoni anche, però il cantiere è tutto recintato, non vedo attività che possa far pensare che la Croce Rossa a breve possa trasferirsi. Allora, questa seconda interpellanza è per cercare di comprendere effettivamente quali sono i motivi di questo ritardo che non riesco a comprendere, a meno che non ci siano delle problematiche che non sono note a noi consiglieri relativamente a qualche procedura o a qualche impedimento, quindi vorremmo conoscere effettivamente oggi quali sono i motivi reali, chiari e trasparenti che impediscono, perché qualche motivo c'è, perché gli infissi sono stati messi, le porte sono state messe, ma il cantiere è ancora tutto recintato, non mi sembra nemmeno che c'è una strada d'accesso per entrare in quell'edificio. Mi sembra anche di ricordare che il piano sopra di un piano era destinato alla Croce Rossa, l'altro piano era destinato, se non ricordo male, proprio all'amministrazione per crearci un deposito di automezzi o qualcosa, non mi ricordo. Mi sembra che però era previsti 2 piani di quell'edificio. Io non mi ricordo se erano tutti e 2 per la Croce Rossa. Va bene, l'assessore fa segno di sì. Allora, se potete darci indicazioni chiare su quelle che sono le motivazioni, perché io ricordo il sindaco Sorci che voleva poi trasformare l'attuale sede della Croce Rossa, addirittura lui pensava di demolirla per rendere la piazza Altini più vivibile e per permettere meglio la visione del gonfalone. Mi ricordo anche che c'era un meccanismo che prevedeva un locale a Melano che sarebbe stato dato alla frazione oggi che non è, diciamo, usufruibile. Quindi c'è questo meccanismo dove la parte che era verde gioco e sport, la parte del terreno che era destinata a gioco verde, gioco e sport è perfettamente funzionante, diciamo che quello che i privati dovevano fare in quello spazio è stato tutto fatto. Quello che si doveva fare per la Croce Rossa, che diciamo la variante del terreno era non tanto per permettere, perlomeno le intenzioni erano non tanto per permettere una trasformazione di un'area, ma quanto per permettere di realizzare un'opera destinata alla Croce Rossa che viveva e lavorava in un edificio al centro della città, con i mezzi che uscendo trovavano strade, diciamo, corsie occupate. Sapete tutti dov'è la sede della Croce Rossa attuale. Mi sembra che questo ritardo sulle assicurazioni date dall'assessore che entro novembre e dicembre sarebbe stato tutto a posto, siamo a maggio, io lì il quartiere è tutto recintato, saremmo contenti di conoscere quali sono gli impedimenti che hanno fatto sì che dopo sei mesi ancora siamo più o meno, sì, gli infissi sono stati messi, le porte sì, però l'utilizzo del locale ancora non avviene, grazie.
Bene, consigliere Urbani, prego, assessore Alianello.
Allora, parto dalle puntualizzazioni. L'immobile è tutto della Croce Rossa, destinato piano sotto a parcheggio, autorimessa, e sopra le stanze e uffici per le componenti, sala riunioni, sala radio e quant'altro. Quello che avevo detto nella precedente interpellanza, che i lavori dovevano finire per novembre-dicembre, così è stato, perché sono stati apposti gli infissi e i portoni. L'unica cosa che è rimasta indietro è la sistemazione di una piccola area di verde esterno, dove attualmente c'è la rete arancione, perché eravamo in attesa di poter completare l'iter per lo scambio degli immobili. Perché c'è questo ritardo? Che è stato un ritardo generato ben due volte, perché la valutazione degli immobili per poter effettuare permuta o cessioni, adesso dovremmo vedere quale forma contrattuale adoperare, devono essere fatte dall'Agenzia del Territorio, perché così la Croce Rossa Nazionale ha voluto. Ossia, non solo la valutazione degli immobili della Croce Rossa, che sono quelli di Piazza Fabio Altini e quella di Marischio, sono state fatte dall'Agenzia del Territorio così come previsto per legge, e ha necessitato un'attesa di 8 mesi fra sopralluogo e redazione della perizia. Ma una volta che con la perizia dell'Agenzia del Territorio per gli immobili della Croce Rossa e la perizia dell'Ufficio Tecnico del Comune per la perizia del capannone di proprietà del Comune, siamo andati a Roma per determinare lo scambio, la Croce Rossa Nazionale di Roma ha preteso che anche l'immobile del Comune venisse periziato dall'Agenzia del Territorio. Siamo andati personalmente in Ancona a parlare con il direttore dell'Agenzia del Territorio, perorando un iter più veloce di quello degli 8 mesi precedenti, ancora non abbiamo avuto neppure il sopralluogo. Ormai questo è avvenuto un paio di mesi fa abbondanti, ancora non è neanche avvenuto il sopralluogo. Alternativamente io e l'architetto Evangelisti ogni giorno telefoniamo all'Agenzia del Territorio per poter velocizzare questa redazione di perizia, perché una volta che abbiamo questa stima all'Agenzia del Territorio andrò nuovamente a Roma, e a quel punto insieme al funzionario della Croce Rossa Nazionale faremo i contratti per il passaggio dell'immobile, quello che è ancora da finire, alla Croce Rossa, e dei 2 immobili attualmente di proprietà della Croce Rossa al Comune di Fabriano. Io mi auguro, anche perché le necessità della Croce Rossa sono impellentissime, ormai ogni giorno è sempre più difficile poter operare nella sede di Piazza Fabio Altini, mi auguro con il giro di 4-5 mesi possa portare a termine questa operazione, perché poi l'immobile andrà finito. L'operazione era con l'immobile a grezzo, quindi poi dopo la Croce Rossa dovrà far finire gli interni della sede. Non ci vorrà tanto, perché si tratta di tramezzi di cartongesso, di strutturazione delle stanze, quindi non sarà un grosso problema. Mi auguro sinceramente che nel giro di 6-8 mesi di poter trasferire la sede della Croce Rossa nella nuova sede di via Brodolini.
Bene, assessore, per replica, consigliere Urbani, prego.
Bene, presidente, io ringrazio l'assessore delle precisazioni. L'unica cosa che mi viene in mente, ma tutto questo studio che sta avvenendo in questo momento, non era stato preventivato e fatto nel momento in cui è stata deliberata la variante al terreno? Ossia, voi avete fatto tutto quanto e poi andate a chiedere le valutazioni dei due immobili della Croce Rossa per scambiarli col Comune? Ossia, io resto un pochino, andiamo a fare le cose dopo che una cosa è stata già fatta? Io credo che nell'istruttoria sarebbe stato opportuno che queste valutazioni fossero state fatte, in modo che nel momento in cui veniva fatta una variante al piano regolatore per cambiare la destinazione di un terreno, tutto quanto fosse stato già valutato, accertato e verificato affinché non ci fossero stati questi ritardi, perché mi sembra una procedura veramente che non c'ha senso. Ossia, prima cambiamo il terreno, il centro commerciale viene costruito, iniziamo la Croce Rossa e poi ci accorgiamo che non ci abbiamo le valutazioni, le stiamo facendo adesso in corsa, ma nel frattempo gli altri quello che doveva fare è stato fatto. Resta fuori quello che serviva alla Croce Rossa per due valutazioni, ma io penso che doveva essere stato fatto tutto precedentemente, nel momento in cui è stato portato in Consiglio Comunale una variante al piano regolatore che prevedeva il cambiamento di una destinazione di un terreno per costruire la Croce Rossa. Perché se adesso le valutazioni della Croce Rossa non fossero congrue, il Comune che fa? Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Urbani. Passiamo al punto numero 5, interpellanza relativa alla manutenzione urgente del manto stradale di via Don Riganelli. È stata presentata ai consiglieri Silvi Urbani Leli, il relatore e l'assessore Alianello. Illustra il consigliere Leli. Prego.
Grazie, presidente. Premesso che nella strada in oggetto di via Don Riganelli sono presenti delle grandi buche, in particolare all'altezza di diversi tombini, come da foto che abbiamo allegato, e premesso che tutto il manto stradale, a partire dall'incrocio di via Profili fino all'incrocio con via Don Binzoni, si trova in uno stato di evidente degrado, considerato il fatto che alcuni cittadini ci hanno segnalato la pericolosità di questa strada e che questo stato di danneggiamento potrebbe provocare caduta a tutti coloro che vi transitano a piedi con motocicli o biciclette, chiediamo all'amministrazione di poter provvedere quanto prima alla manutenzione del manto stradale in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo. Grazie.
Prego, assessore Alianello.
Allora, questi lavori sono stati effettuati il 13 maggio 2013 e sono stati rinsaldati con l'asfalto il bordo esterno di un paio di tombini. La strada non è pericolosa, assolutamente, non ci sono buche o sfaldamento di asfalto tale da determinare una pericolosità. Comunque, quello che volevo dire, questi sono tutti interventi che fanno parte della programmazione della manutenzione, sono già tutti in programmazione, cioè ogni danneggiamento del manto stradale o buche o taglio del verde sono tutti programmati e sono programmati secondo una successione o di segnalazione oppure nei giri che noi facciamo durante le giornate e ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va, lo mettiamo nelle programmazioni. Quindi può succedere che magari le interpellanze vengono fatte che i lavori già sono stati fatti, quindi magari io la consigliera Leli, se tu me lo segnali senza anche fare l'interpellanza, io se non è già in programmazione lo metto in programmazione, perché come ogni segnalazione di ogni cittadino noi la poniamo in programmazione. Quindi ecco, per non magari succedere che se le interpellanze magari non vengono proprio nel momento stesso, le cose vengono già fatte, rispondiamo a un'interpellanza dove i lavori sono già stati precedentemente fatti. Comunque ringrazio per le segnalazioni. Ben vengano tutte le segnalazioni anche senza interpellanza, ma tramite una mail a me personalmente o al servizio manutenzioni, comunque noi le mettiamo in programmazione in tempo reale.
Bene, assessore, vuole replicare, consigliere Lelli, prego.
Sì, grazie assessore, ecco, volevo dire che noi come al solito ci facciamo portavoce delle segnalazioni che ci fanno i cittadini e che tante volte, ecco, magari anche se mandiamo un'email non abbiamo però subito un riscontro immediato e diretto, allora intanto prepariamo, inoltriamo, no, la segnalazione sotto forma di interpellanza e poi benvengano, ecco, magari prendiamola come un sollecito. Va bene, ok, osserverò la procedura, grazie.
Grazie consigliere Lelli. Punto numero 6, interpellanza relativa alla manutenzione urgente dei giardini pubblici di via Stelluti Scala, zona ospedale Profili. È stata presentata ai consiglieri Silvio Urbani Lelli, il relatore e l'assessore Alianello. Illustra il consigliere Silvi. Prego.
Grazie presidente. Premesso che i giardini in oggetto versano in uno stato di totale abbandono ed incuria, che la fontana ubicata nello stesso giardino è visibilmente semidistrutta, che ci sono rifiuti di ogni genere sparsi nelle varie aree del giardino, che l'erba alta e le piante non curate ormai da diverso tempo rendono tale giardino impraticabile e indecoroso, come ampiamente dimostrato nelle foto allegate, considerato che lo stato di incuria della zona sopracitata rende difficile e poco sicuro il gioco dei bambini, che rischiano di ferirsi con vetri e bottiglie lasciate abbandonate in questa area. Chiediamo di provvedere alla pulizia e al ripristino del funzionamento della fontana sita nel giardino sopra indicato, di ripulire l'area dell'intero giardino dalla presenza delle bottiglie e dei rifiuti di vario genere, di provvedere alla falciatura dell'erba alta e di provvedere alla cura delle siepi e degli alberi in esso piantati. Grazie.
Bene, consigliere Silvi, prego, assessore.
Allora, i giardini di via Stelluti Scala non sono né in totale abbandono né c'è un'incuria nei giardini. Come molti degli spazi pubblici, diciamo che non sono molto tutelati da chi li usufruisce. Per fare capire quale genere e quanti interventi vengono fatti in particolar modo su questo giardino, li elencherò tutti, ma prima voglio fare una premessa. La fontana è rotta, la fontana per cambiarla costa 12.000 euro. Attualmente noi 12.000 euro, se dobbiamo aggiustare la fontana, dobbiamo togliere un servizio a qualcuno, quindi è forse il caso di tenere la fontana spenta e dare un servizio magari a qualcuno che ne ha più bisogno. Per quanto riguarda la cooperativa incaricata effettua 10 passaggi di media al mese, è Marche Verdi che lo fa. È chiaro che se passa un giorno e poi il giorno dopo ci va il classico gruppo di ragazzotti che poi lasciano le bottiglie di birra, i sacchetti di patatine, è possibile che il giorno dopo, se uno va lì, trova qualche rifiuto, però anche lì c'è sempre dovrebbe esserci un senso civico più che altro su questa cosa. Comunque si fanno 10 passaggi di media al mese, nel periodo estivo si fanno di più, nel periodo invernale si fanno di meno, cioè periodo estivo ne vengono fatti 12, il periodo invernale 8, perché chiaramente vengono usufruiti di meno. La falciatura dell'erba, vengono fatti 5 passaggi annui come tutti gli altri parchi, quindi 5 volte l'anno passiamo a tagliare l'erba. Le siepi sono state potate ad inizio di quest'anno, mentre per cespugli e piante dobbiamo aspettare i fondi necessari col nuovo bilancio, perché noi abbiamo per la manutenzione del verde 180.000 euro complessivi per tutto il verde pubblico di Fabriano, e quest'anno, nonostante abbiamo meno soldi di quelli degli anni precedenti, perché ricordo che già 4-5 anni fa c'erano oltre 330.000 euro, quest'anno col bando dell'anno scorso, che a cavallo anche quest'anno, abbiamo 180.000 euro, ma abbiamo preso per la lottizzazione di Borgo 3 ricevuto 41.688 metri quadri di verde pubblico in più. Quindi è chiaro che in una stagione come questa, dove piove e c'è il sole, piove in continuazione, anche se Danilo ogni tanto si fa qualche corsa sull'erba come nelle pubblicità dei detersivi, però è difficile riuscire a tagliare l'erba da tutte le parti. Comunque non c'è né incuria né abbandono, questo è quello che è possibile fare. È possibile fare tenendo conto anche di un'attenzione di chi usufruisce dei giardini, e ripeto, non è che non c'è nessuno che ci va, ci vanno parecchie volte, solamente che poi sta anche a chi ne usufruisce mantenere la zona pulita per lasciarla a chi viene dopo di lui nello stesso stato in cui l'ha trovata.
Assessore, che
bene, che prego consigliere Sini.
Che non ci sia l'incuria, basta vedere le fotografie, voglio dire, ecco, io ho visto questi giorni che state ripulendo tutti i giardini, tutto il verde, e la cosa che mi fa piacere è che grazie alle tante segnalazioni che abbiamo ricevuto, voglio dire, anche dai cittadini, perché no? Sono riuscito a far capire a questa amministrazione in che stato di abbandono e di degrado ha lasciato questa città. Grazie.
Peccato che il bando è biennale dall'anno scorso a quest'anno, quindi non è che ce l'ha fatto capire lei, Silvi, che c'è da pulire bene, perché lo sappiamo da sole che c'è da
mantenere. Prego, andiamo avanti. Punto numero 7. Interpellanza, intervento su cartello segnaletico posizionato in via Foibe Istriane, presentata ai consiglieri urbani Leli Silvi, il relatore e l'assessore Alianello, illustra il consigliere Urbani, prego.
Presidente, se fosse garantito un minimo, grazie. Prima di dire questa interpellanza vorrei brevemente fare un commento a quanto dichiarato dall'assessore Arianello. Dice, li sappiamo i lavori, allora fateli, ecco, fateli, visto che li sapete non aspettate le nostre interpellanze, andateci voi in giro a sentire i cittadini che si lamentano e mettete in atto quelle che sono, Arianello, questo è un problema vostro, voi siete l'amministrazione, voi fate i bilanci, voi stanziate le spese, voi avete i capitoli del bilancio da gestire, quindi fate in modo che la città, i cittadini che pagano tasse altissime in questa città siano tutelati perlomeno per tagliare l'erba. E non è vero, assessore, che basta una
consigliere Urbani, prego, però torniamo all'interpellanza.
Siamo è il gruppo nostro che l'ha presentata. Volevo fare un altro piccolo appunto. Noi abbiamo mandato delle segnalazioni, assessore, con tutte le fotografie di una strada, ma lei nemmeno ci ha risposto. Io adesso glielo fate vedere a lei, gliela mandate Giovanna, a tutti quanti, a lei e io l'ho fatto vedere io personalmente a lei. Comunque vengo via Martiri 22 giugno, invitandola a prendere provvedimenti affinché gli abitanti di quella cosa tenessero il verde proprio, privato, non in mezzo alla strada. Guardi che se vuole c'ho ancora le foto, gliele rifaccio vedere. Comunque veniamo a questa interpellanza qui. Questa interpellanza l'abbiamo fatta, Presidente, perché un cittadino, io ero a fare gasolio al distributore lì al borgo, un cittadino mi ha preso per mano e mi ha detto vieni a vedere questo cartello che è stato posizionato, in mezzo al marciapiede. Le persone che passano con le carrozzine oppure le persone handicappate devono scendere dal marciapiede per evitare un paletto, andare in mezzo alla strada, lì passano camion, corriere, mezzi, corrono tutti perché alla mattina è sempre tardi per tutti. Tra parentesi, poi dalle foto che vi abbiamo allegato, la parte della strada è tutta rotta perché c'è una fogna, quindi lì mi è stato detto che siete intervenuti, allora anche qui vale il principio che se le cose le vedete e le sapete, fatele senza aspettare le interpellanze, grazie.
Grazie consigliere Urbani, prego assessore.
Allora, questa segnalazione mi era arrivata dal consigliere Solari, il quale mi aveva telefonato, mi aveva ravvisato di questa problematica e quindi poi nei tempi possibili l'abbiamo risolta. Il cartello è un cartello della Cibra Pubblicità, quindi è un cartello privato, quindi sarebbe... doveva competere comunque alla Cibra Pubblicità, che aveva posizionato questo cartello in maniera errata sul marciapiede, rimuoverlo, tenuto conto che comunque c'era questa attenzione, l'abbiamo fatto noi, poi riaddebiteremo le spese alla Cibra Pubblicità, comunque questa era una cosa completamente privata. E, comunque è già stato fatto, perché mi aveva segnalato, ripeto, il consigliere Solari, di questa problematica, io ero andato a vedere, avevamo ravvisato comunque che c'era necessità di agire in maniera abbastanza veloce e lo abbiamo fatto. Quindi da ieri il palo non c'è più e la situazione è stata ripristinata anche con la posizione di un po' di asfalto nella parte in cui il marciapiede era rovinato e adesso è risolta.
Prego, consigliere Urbani.
Bene, grazie assessore. È vero che il cartello è privato, ma mi sembra che in questo comune, dopo in una notte lunga e tempestosa, 36 ore di consiglio, fu approvato dall'allora maggioranza un regolamento per le affissioni, per le tabelle, per tutto quanto. Io ho messo una tabella che c'è scritto Airforce Logistica, mi ci è voluto 3 mesi di pratiche, documenti, mappe catastali e quant'altro per mettere un cartello. Quindi se qui c'è la gente che mette i cartelli privatamente lungo i marciapiedi, fateli rimuovere, perché i marciapiedi sono per i cittadini e non per i cartelli.
Bene, consigliere Urbani. Punto numero 8, interpellanza progetti culturali. È stata presentata ai consiglieri Arcioni e Romagnoli, il relatore e il sindaco. Illustra consigliere Arcioni, prego.
Grazie Presidente. Allora, da un po' di tempo si sta parlando di progetti culturali e dell'utilizzo del Palazzo del San Benedetto come sede per realizzare varie attività come corsi di formazione ed esposizioni. In questo contesto sono state fatte delle scelte come l'utilizzo di stanze affidate ad associazioni e sono stati scelti dei partner per dar vita a questi progetti. Non è stato portato nulla finora all'attenzione del Consiglio Comunale. Veniamo a conoscenza tramite un sito internet di un binomio tra la Casa delle Arti e la Fondazione Merloni. Vorremmo capire cos'è nella sostanza la Casa delle Arti e da chi è rappresentata l'Associazione DECA che figurano, immaginiamo, come proponenti. Leggiamo anche di partners come CGA, CNA, Allimedia, Chindustria, Liceo Mannucci, Itas Vivarelli, TS Morea, Fondazione Marche Cinema, Cisca, Gasparinetti, eccetera. Ci lascia perplessi il fatto che un simile progetto così ambizioso abbia avuto sviluppo in sedi che non sono state mai il Consiglio Comunale, neppure a titolo informativo. Non ultimo, siamo preoccupati della sostenibilità economica del nuovo polo bibliotecario del San Francesco, non avendo lumi sulla pianificazione che in tal senso il Comune di Fabriano ha organizzato. Riteniamo che in un momento difficile come questo, azioni del genere debbano essere condivise con la realtà politica, anche per capire dove si vuole andare per migliorare la qualità della vita cittadina e per creare eventualmente risorse anche a titolo professionale nell'ambito, se capiamo bene, di 2 ambiti, cultura e turismo. Chiediamo quindi al Sindaco quali sono i finanziamenti pubblici dell'iniziativa Poetico, come sono stati ottenuti, che cos'è la Casa delle Arti, chi ne fa parte, chi ha partecipato alla stesura del programma che prevede la nascita dei corsi di formazione al San Benedetto in collaborazione con la Casa delle Arti. Come sono state scelte le docenze di questi corsi? Quali sono le competenze di chi fa queste docenze? La definizione di borse lavoro per The Cross Media Radio TV, tecnico e redattore, per i corsi che riguardano la costruzione dell'immagine e movie author, quali costo ha? Queste borse sono già state assegnate eventualmente a chi? Qual è il costo di questi corsi di formazione? Chi viene pagato dell'organizzazione e dei partners che ne fanno parte? Qual è il ruolo del Comune di Fabriano in questa iniziativa? Qual è il progetto al San Benedetto da qui a qualche anno? Qualunque associazione culturale ha diritto a richiedere ad ottenere una stanza per espletare le proprie funzioni al San Benedetto? Qual è il progetto di sostenibilità economica del nuovo polo bibliotecario del San Francesco e quale ricaduta economica avrà sul bilancio comunale? Grazie.
Prego, Sindaco.
La richiesta è molto articolata, mi accingo a rispondere perché riguardava più assessorati e quindi voi avete fatto peraltro una richiesta sia scritta, l'interpellanza di due tipi, scritte o verbali, nel caso di specie, comunque io ho preparato anche una risposta scritta che vi consegnerò poi alla fine della risposta. Spero di essere abbastanza esauriente perché il progetto parte dalla precedente amministrazione, perché il San Benedetto ha avuto tutto uno sviluppo, un percorso che noi abbiamo, credo in questa fase, potenziato e aggiornato rispetto ai progetti che ci siamo dati nella campagna elettorale e nel programma. rispetto a alcune, poi ci sono alcune precisazioni proprio molto specifiche, cerco di essere completo, poi dopo se manca qualcosa l'aggiungeremo. Credo che gli atti ce li avete tutti, perché sono tutti delibere del Consiglio regionale, decreti della Regione Marche per i progetti approvati, documentazioni che penso siano già, spero, in vostro possesso. Se non le avete, ne ho qui una copia e ve la posso dare. Per quanto riguarda l'iniziativa Poetico, la prima domanda, è organizzata e finanziata con fondi propri dall'Associazione Culturale DECA e dalla Fondazione Aristide Merroni. È in corso una richiesta di partecipazione al programma di eventi che per il 2013 sostituisce di fatto Poiesis, sia al Comune di Fabriano che a altri partner pubblici e privati. Quindi è in corso. La parte che è stata fatta fino adesso non prevede se non la messa a disposizione di spazi da parte del Comune di Fabriano. Il Comune, nella considerazione che gli appuntamenti sono aperti e gratuitamente al pubblico, metterà a disposizione gli spazi necessari e valuterà la possibilità di sostenere l'iniziativa anche in altre forme. La Casa delle Arti, rianimazione culturale e turistica del complesso monumentale a Fabriano, è un progetto che ha partecipato al bando regionale di cui alla delibera della Giunta regionale 438 del 2012. I giovani c'entrano, i luoghi dell'animazione. È risultato al sesto posto della graduatoria tra i 69 progetti presentati, ottenendo il relativo finanziamento. Soggetto capofila è l'Associazione Culturale DECA con altri 11 partner, tra cui il Comune di Fabriano, Museo della Carta e Filigrania, Accademia dei Musici, Museo del Pianoforte Storico del Suono, Centro Italiano Studi e Ricerche di Storia e Tecnologia della Carta AF Gasparinetti, la Casa Editrice H, la Fondazione Aristide Merloni, il Liceo Artistico Edgardo Mannucci di Fabriano, la Confartigianato di Fabriano, la CNA di Fabriano, l'Istituto Tecnico Commerciale Morea, Fabriano Alle Media, la Fondazione Marche Cinema Multimedia. Il progetto a cui ha aderito come parte nel Comune di Fabriano con delibera di Giunta Municipale 172 del 2012 ha come punto di forza, oltre all'apertura del complesso monumentale alla fruibilità pubblica, una serie di attività formative e seminariali di spettacolo ideate per coinvolgere direttamente o indirettamente le nuove generazioni, che spazieranno dalla stampa tradizionale all'uso creativo della carta per realizzazioni artistiche, dalla guida all'ascolto della musica alla fotografia digitale, dalla fruizione cinematografica alla realizzazione di video contenuti multimediali. A noi interessava particolarmente perché da quando è partito il progetto il San Benedetto è fruibile tutti i giorni per più ore, mentre prima non avevamo struttura personale per poterlo tenere aperto. Quindi già ci ha garantito intanto nella prima fase, per un anno noi avremo l'apertura completa del San Benedetto al pubblico e ai cittadini, quindi sia il Museo della Stampa che l'Accademia dei Musici che lo stesso complesso potranno essere visitati tutti i giorni. Le varie attività sono state ideate e proposte per l'inserimento nel progetto di singoli partner. Questo, oltre a cofinanziare le singole parti, ne curano la realizzazione, inclusa l'individuazione dei docenti, sulla base di provata esperienza nel settore e nell'età didattica, come dichiarato nel progetto. Questo era stato scritto nel progetto, quindi ogni docente deve avere un curriculum. Sono state 95 le richieste di iscrizione ai corsi da parte di disoccupati o inoccupati provenienti da tutto il territorio nazionale. Di media oggi abbiamo che in quel plesso 65 persone, ragazzi, al giorno fanno attività, corsi, formazione da oramai un mese circa e si protrarrà tutto per un anno. I partner e i membri dell'organizzazione non percepiscono somme, mentre vengono pagati i docenti sulla base di tariffe vigenti, tariffe comunque soggette a rendicontazione e verifica da parte dell'organo regionale di controllo. Le borse di lavoro sono state previste nel progetto, presentato e approvato, costituendo condizione stessa dell'ammissibilità. Senza le 6 borse di lavoro previste non ci sarebbe stata ammissibilità ai benefici del bando regionale. Come indicato nel bando, le borse di lavoro hanno un costo complessivo di 11.000 euro ciascuna per la durata di un anno. I partner che fruiscono delle borse per le attività di progetto contribuiscono al sostegno di tale costo per una percentuale del 16%. Il soggetto attuatore ha provveduto alla selezione dei giovani laureati under 35 sulla base delle esigenze indicate dal progetto dei singoli partner, in base ai profili e alle attività che questi siano chiamati a svolgere. Il Comune di Fabriano è partner di questo progetto per la porzione che riguarda l'apertura della nuova sezione Museo della Carta e della Filigrana Civiltà della Scrittura, allestita a piano terra del complesso monumentale San Benedetto. Contribuisce col cofinanziamento di 2 borse lavoro e a questo scopo assegnate e all'affiancamento a queste di un tipografo all'avvio delle attività didattiche nel settore della stampa tipografica e litografica per un valore di 4.480 euro, il cofinanziamento del Comune al progetto. L'amministrazione comunale precedente ha previsto la costituzione nel complesso monumentale San Benedetto di un polo creativo, in cui sono state individuate le sedi della nuova sezione del Museo della Carta Filigrana Civiltà della Scrittura, per la quale è in corso un finanziamento da parte del GAL, finanziamento ulteriore, per il completamento e l'allestimento al piano primo delle sale espositive didattiche nelle quali si potranno svolgere poi i laboratori per bambini che non possiamo svolgere al Museo della Carta, quindi avremo un trasferimento di attività. Del Museo del Pianoforte Storico e del Suono dell'Accademia dei Musici. Gli spazi restanti, in linea con l'idea del polo creativo, sono stati affidati al Coro Giovani Fabianesi, al Coro Vox Nova, alla Fondazione Gioventù Musicale, all'Associazione Culturale DECA, promotrice di iniziative nel campo artistico, tra cui Poiesis, oltre che della candidatura di Fabriano a Network delle Città Creative dell'UNESCO, candidatura in corso di valutazione. Qui è scritto accoglimento, e accoglimento è che ce lo speriamo, ma non sappiamo se lo accoglie. E sede provvisoria dell'UNESCO, che prima era stata ubicata con una precedente delibera in questo palazzo ai piani superiori, ma ritenendo che qui fosse troppo oneroso, abbiamo collocato quella struttura all'interno del polo di attività culturali, ci sembrava che fosse migliore come sede. Tutte le associazioni che hanno sede al San Benedetto provvedono al pagamento dei costi delle proprie utenze, alla pulizia dei locali e a quant'altro necessario alla loro conduzione. Nello stesso complesso è previsto la sede UNESCO di Fabriano Città Creativa. Al piano sottostrada, con argomento iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, è previsto il posizionamento di una parte dell'archivio di Stato relativa al catasto pontificio e al cessato catasto. Il locale al piano interrato, sottostante la sala convegni, è stato assegnato all'Associazione del Museo Presepe Permanente di Fabriano dalla precedente amministrazione. Poiché tutti gli spazi risultano assegnati e svolgono attività funzionale all'idea di polo creativo, non sarà possibile accogliere ulteriori richieste per l'ottenimento di una sede stabile da parte di altre associazioni, che tuttavia potranno usufruire della sala multimediale a convegni al piano terra per eventuali attività associative di interesse pubblico, così come già in atto dalla sua apertura. Abbiamo sempre continuato a fornire a associazioni che non avessero disponibilità per incontri, dibattiti, servizi, quella sede della sala da 80 posti del complesso della Casa delle Arti. Durante la prossima estate è previsto lo spostamento della biblioteca civica. E qui, questo è un altro argomento che non riguarda più la Casa delle Arti, passiamo all'altra della biblioteca. Durante la prossima estate è previsto lo spostamento della biblioteca civica dalle Conci al nuovo polo bibliotecario San Francesco. Non essendo ovviamente disponibile un dato storico sui consumi del nuovo complesso, l'ufficio tecnico ha stimato per l'utenza elettrica e di riscaldamento un costo pari a 45.000 euro. L'importo di poco superiore a quello sostenuto presso l'edificio delle Conci, che presenta evidenti problemi di dispersione termica. Perché lì qui faremo illuminazione a LED, impianti pompe di calore, riscaldamento a pavimento, tutte le soluzioni che sono per un edificio di carattere vetusto come quello, soluzioni economiche. Per quanto attiene la gestione delle attività, è stato ipotizzato l'incremento dei servizi bibliotecari in appalto che passano dalle 32 attuali ore settimanali a 3 addetti per 36 ore settimanali, comportando un incremento della base d'asta del servizio dagli 85 ai 100.000 euro e un parallelo incremento della qualità e quantità dei servizi erogati. Lì ci sarà anche la possibilità di realizzare quel caffè letterario di cui parliamo da tempo, che potrebbe addirittura fornirci anche qualche risorsa per ottimizzare i costi. Se fin tanto non riusciamo a mettere in piedi il percorso museale completo, che è quel discorso che abbiamo fatto in Commissione Cultura qualche giorno fa, ipotizzando un'operazione su 7 musei, tutti di proprietà pubblica, che possono rilanciare la città in un percorso, magari un project, non come inteso come proposta, ma rimangono tutti di proprietà comunale. Va registrato che nel nuovo polo bibliotecario sono previste nuove attività, come ad esempio il caffè letterario, che in prospettiva potranno procurare introiti al comune, abbattendo parte dei costi di gestione. Quindi credo che con questa progettualità abbiamo dato vita a quella Casa delle Arti, a quell'idea del San Benedetto come polo aperto, luogo dove ci possono essere attività di carattere formativo, culturale, laboratori per i ragazzi, che completa in parte la questione Museo della Carta, perché non abbiamo locali per fare attività più di lunga durata per i ragazzi. Una visita al Museo della Carta dura un'ora, poi i laboratori si fa fatica a realizzarli e li potremmo realizzare nel Museo della Stampa in prospettiva. L'Accademia dei Musici e poi le associazioni culturali poi Assist Deca, insomma, e l'UNESCO, perché l'obiettivo era che l'UNESCO avesse un luogo fisico dove noi potremmo già organizzare delle attività. E poi ci sono quegli altri progetti che avete visto che si legano un po' all'attività. Vi voglio rimarcare che ci sono 6 borse, non abbiamo fatto i nomi qui, ma i nomi sono facilmente riscontrabili, ci sono 6 borse di lavoro che tengono aperto il museo, fanno attività, la stampa e compagnia, e più 95 iscritti, di cui una media di 60 ragazzi al giorno che sono qui, non solo di Fabriano, perché il bando era aperto a tutta la Regione Marche, noi abbiamo vinto un bando regionale, quindi dovevamo accogliere ragazzi da tutte le parti che stanno qui, fanno i corsi, mangiano, stanno e fanno vita sociale insieme. Anzi, invito il Consiglio, vista l'interrogazione per cui ringrazio, che posso andare anche a visitare questa attività, perché credo che sia un'attività di assoluto rilievo e che purtroppo non è facile molte volte metterla in evidenza, ma credo che produca risultati positivi per il territorio.
Prego, consigliere Arcioni.
No, io sindaco ringrazio la risposta, poi leggeremo attentamente la documentazione che ci ha preparato, però volevo ribadire un concetto che ci sta a cuore e che abbiamo in qualche modo anticipato anche all'interno della commissione, perché per quello che riguarda queste progetture legate a questi progetti culturali, nel tempo si è creato una sorta di filo conduttore che richiama sempre ai soliti soggetti, e io voglio rimarcare una cosa, che è il concetto che è legato poi alla cultura del mecenate. Allora, il mecenate era quella persona che con soldi propri cercava di dare un contributo allo sviluppo culturale e artistico delle città. Nel tempo, perlomeno a Fabriano, questa cosa è stata un po' travisata, nel senso che noi nel tempo abbiamo visto, e non entro nel merito della qualità dei progetti, però su queste cose secondo me, sia come consiglio comunale, soprattutto come giunta e sindaco, bisogna sempre fare molta attenzione, perché non bisogna cadere nell'errore di poi lasciare un fianco scoperto a analisi particolari. Ecco, quello che volevo dire è che, ripeto, c'è un filo conduttore che richiama sempre i soliti soggetti, che voglio ricordare a tutti non sono mecenati, nel senso, perché parlando dell'accezione del mecenate, come dicevo prima, questi signori fanno progetti culturali con soldi che sono assolutamente pubblici, e siccome sappiamo che stanno arrivando su questi progetti delle cifre importanti che superano credo il milione di euro, io vorrei che in futuro ci sia un'apertura da parte dell'amministrazione a prendere in considerazione in qualche modo la possibilità che poi non si riducano questi progetti sempre a convergere sui soliti soggetti. Il sindaco sicuramente mi risponderà: sì, ma se sono quei soggetti lì che poi alla fine presentano i progetti, per carità. Però io vorrei, anche dal punto di vista culturale, che ci sia all'interno del comune di Fabriano una proposta che sia un po' più pluralista, nel senso di avere possibilità di trovare più soggetti che uniscono questo filo conduttore dei progetti culturali a Fabriano. E soprattutto noi abbiamo parlato in commissione anche questo discorso, che secondo me è interessante, di unire i poli museali e culturali di Fabriano, immaginando anche, dal momento che poi il comune di Fabriano non ha risorse, di immaginare una gestione che però è talmente complessa che io mi ricordo avevo accennato anche al sindaco di immaginare anche un bando a livello europeo, no? Perché credo che sia proprio per il futuro, si parlava anche con Contini, e questa amministrazione ha lasciato invariato l'impegno sul bilancio per quello che riguarda turismo e cultura, proprio perché e noi siamo d'accordo, nel senso dobbiamo credere nella rinascita dei nostri territori attraverso questi due elementi. Però vorremmo, e poi ci torneremo quando presenteremo la mozione sul bilancio partecipato, che ripeto, su queste grosse scelte, al di là che ripeto, il sindaco può benissimo rispondere che poi dopo i soggetti che presentano i progetti sono indipendenti poi dalle volontà della nostra amministrazione, io credo che però bisogna in qualche modo cercare che all'interno di questi progetti ci sia una pluralità di proposte che sia più ampia possibile, perché ripeto, è come se a Fabriano si sia creato ormai già un collettore consolidato dove comunque tutti i progetti legati alla cultura debbano avere comunque un percorso già ben prestabilito. Siccome, ripeto, i soldi che stanno arrivando sono soldi pubblici, al di là che credo che anche il Comune in qualche modo poteva prendere in esame, diciamo, non solo in partecipazione, ma la possibilità di fare un progetto integrato che sia completamente a carattere comunale, dal punto di vista che i finanziamenti che stanno arrivando sono finanziamenti molto importanti. Quindi ritorniamo nel discorso e ci dovremmo attrezzare anche come Comune ad avere all'interno delle persone che possano, diciamo, fra virgolette, aggredire questi finanziamenti, senza che poi questi finanziamenti vengano sempre, diciamo, proposti all'interno di un partenariato con il privato. Quindi ecco, mi auguro questo, poi esamineremo più in dettaglio, diciamo, la documentazione che ci avete preparato per fare ulteriori riflessioni. Grazie.
Prego, Sindaco.
Mi permetti solo due precisazioni. Uno, i progetti che sono già approvati sono a base regionale, sono due sul San Benedetto con quei soggetti che sono stati indicati, e diversi, perché sono due progetti. Uno di formazione a cui il Comune non poteva partecipare e che è stato promosso insieme invece a Unifabriano, e l'altro è questo che tu citavi e a cui facevi riferimento. Gli altri cinque progetti che abbiamo avuti approvati sono tutti di patrocinio, tutti fatti dal Comune di Fabriano. 3 al GAL, 2 alla provincia, tutti del Comune di Fabriano, quindi le risorse quelle sono a gestione nostra. L'altra cosa che volevo dire rispetto a quindi i soldi sono già assegnati al milione che noi cofinanzieremo. Abbiamo fatto, proprio perché abbiamo percepito che poteva esserci qualche... Sul distretto culturale voluto, se tu hai visto, abbiamo fatto una conferenza stampa per chiamare a raccolta tutti quelli che hanno progetti, per vedere se li possiamo mettere dentro un progetto complessivo, perché il partner, noi dovevamo essere partner, il capofila non ha voluto, e quindi allora dico no, allora faccio il progetto. E quindi ho fatto una chiamata aperta. Quindi oggi, domani devono arrivare i progetti, di chi ha possibilità, voglia, interesse. Ho parlato già stasera con una persona e con altre due l'altro giorno, e lunedì farò la riunione con tutti i privati che vogliono partecipare. Ho aperto a tutti il bando, e vorrei dire che dopo su questo però non credo che ci sia stata un mecenatismo con soldi pubblici, anzi lo posso affermare per sicurezza, perché sulle spese ho visto le rendicontazioni di Poiesis, per esempio, degli anni scorsi, a cui si può fare riferimento, e i soldi privati sono l'80% della spesa. L'80%, che è una cifra grandissima.
Bene, Sindaco, sono le 19.04, abbiamo terminato l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni, passiamo al punto numero 9. Variante parziale al piano regolatore generale, ottimizzazione e viabilità interna al capoluogo mediante realizzazione di rotatorie. Approvazione. Illustra il Sindaco.
Questo è l'atto esecutivo di un processo che abbiamo iniziato, mi sembra, a luglio dello scorso anno, con l'adozione della variante. A settembre abbiamo adottato la variante, è stata inviata alla provincia, ci sono stati tempi di pubblicazione. Ora torna qui per l'adozione definitiva. So quegli atti che sono propedeutici alla realizzazione delle opere. Le varianti urbanistiche hanno questo iter piuttosto lungo. Credo che voi le varianti le conoscete. Ora si tratta di sistemare le due che non abbiamo ancora fatto e le altre, ma è la variante urbanistica che è l'adozione definitiva, quindi non è che c'è cambiamento. Adozione definitiva. Si chiama approvazione? È cambiato, io in provincia la chiamavo adozione.
Bene, Sindaco, prego, consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. Allora, credo che sia chiara, perché ne abbiamo discusso in altra occasione, qual è la posizione, diciamo, del Movimento 5 Stelle relativamente alla realizzazione di queste rotatorie, perché non è un caso che quotidianamente, l'abbiamo visto anche sull'interpellanza, che il problema più grande in questa fase è la gestione delle risorse, e noi crediamo, l'avevamo messo anche nel, diciamo, come motto all'interno del nostro programma delle comunali, che il motto doveva essere manutenzione, 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 proprio perché in qualche modo la città in maniera abbastanza accelerata sono state fatte nel tempo delle scelte di allargare, diciamo, la nostra città, con un progetto che io considero attualmente ancora accelerato, che è quella della grande lottizzazione del borgo, e anche perché dobbiamo sapere tutto che più la città si espande, più i costi manutentivi aumentano. Ecco, in un momento come questo, dove ripeto, la parola d'ordine vorrebbe essere fermarci tutti un attimino, perché di risorse non ce ne sono più, utilizzare le risorse attuali per fare manutenzione sull'esistente e riqualificare l'esistente, e il Comune di Fabriano, fra l'ennesima scelta, che fra l'altro, attenzione, fa riferimento ancora una volta, a migliorare la viabilità privata nella nostra città. Noi siamo un'amministrazione, c'è un'amministrazione che ancora non ha fatto un piano urbano del traffico, però pensiamo bene di realizzare le rotatorie. Quindi un giorno noi potremo scoprire, facendo il piano urbano del traffico, che magari non sappiamo se avremo bisogno di queste rotatorie o meno, no? Perché non sapremo mai che tipo di scelte andremo a fare. Quindi andiamo a fare un investimento su queste rotatorie, credo anche corposo, e ripeto, il mio intervento è per ribadire il fatto che noi siamo assolutamente contrari, diciamo, a questo sperpero di soldi pubblici, anche perché, al di là degli annunci sempre fatti dall'assessore Alianello, che le nuove rotatorie o le mini rotatorie, o come qualcuno ha chiamato le girelle, hanno abbassato le emissioni in città, voglio ricordare che basta fare un giro nei distributori fabrianesi e tutti dicono che c'è comunque un abbassamento del fatturato mediamente superiore al 30%. Quindi abbiamo una centralina che è spenta, quindi sono tutte deduzioni. Fra l'altro anche il consigliere Ottaviani aveva fatto notare nel precedente consiglio questo dato. Quindi ripeto, noi contestiamo questa scelta e ripeto, non va nella direzione che noi auspicavamo, anche perché c'è un intervento urgente da fare, che è quello del piano urbano del traffico, che è abortito per l'ennesima volta, non se ne parla più dopo tante chiacchiere, però pensiamo bene, non avendo ancora il piano urbano del traffico, di fare queste rotatorie. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Prego, consigliere Ottaviani.
Io avevo una richiesta di precisazione. Volevo sapere quando fosse arrivata in comune il parere del commissario della provincia, perché qui leggo che la provincia aveva dato parere favorevole e l'aveva espresso il 26 marzo. Allora volevo sapere quando era stato il protocollo dell'arrivo in
le risponde in l'architetto Evangelisti, un attimo prende la documentazione.
E in secondo luogo, a pagina 2 della delibera leggo: precisato che la presente proposta dovrà essere esaminata dalla competente commissione consiliare area tecnica. Sarà stata esaminata, sarà andata in commissione, sì.
È la seconda commissione e c'è il parere a maggioranza, sì, è stata esaminata. Chi è il presidente?
Allora sulla delibera penso che sia più opportuno scrivere che è passato in commissione e non precisato che la presente proposta. E questo perché la formulazione dell'atto è del 22, almeno quando ha iniziato l'attribuzione automatica del software per la proposta, è del 22 aprile. Giusto? Se posso avere invece la risposta a quanto testé richiesto, grazie.
Prego, architetto Evangelisti.
Allora, come è scritto in delibera, la comunicazione del parere favorevole è stato espresso con atto 85 del 26/3/2013 e non c'è riportata la data in cui è pervenuto al protocollo di Fabriano, perché non è ritenuto non significativo, cioè l'importante è riportare il contenuto del parere e quindi gli estremi dell'atto deliberativo che danno il parere.
Quindi i 60 giorni decorrenti come previsto dalla norma derivano dal 26 marzo?
allora, questi non sono i 60 giorni delle osservazioni. Dopo l'adozione definitiva, quindi dopo il periodo delle osservazioni, la provincia ha 180 giorni di tempo per esprimere il proprio parere. Non ci sono periodi di osservazioni dopo l'adozione definitiva.
Dopo che la provincia si è pronunciata, il comune ha 60 giorni per riportare in consiglio ed approvare la proposta.
Sì. Non decade il parere della provincia.
Sì, attenzione, però come voi riportate a pagina 2, la proposta stessa sia approvata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'acquisizione del parere della provincia. Allora, l'acquisizione del parere della provincia è del 26 marzo? Punto interrogativo. Allora,
la data non la conosco a memoria, ma probabilmente...
L'acquisizione non è...
È sicuramente successivo all'acquisizione.
Appunto, e siccome è importante per determinare la decadenza, non può essere scritto entro tale termine pervenuta da parte della provincia, scusate. Siccome i 60 giorni decadono dalla... attenzione, Tini, perché? Perché c'è un uso invalso della capacità di organizzazione. Qual è? Che voi ci presentate un'iscrizione urgente, di una proposta del 22 aprile, viene iscritta urgente, siccome l'altra volta è stata sollevata anche da parte di qualcuno di voi perplessità sul fatto delle due ore attribuite al Consiglio precedente sulle interpellanze. Allora io dico, l'urgenza qual è? L'urgenza è che siamo o fuori dei tempi stabiliti o, mi immagino, entro pochi giorni dalla scadenza. Quindi, uno, il parere... Uno, la data di acquisizione del parere va messa perché decorrono i 60 giorni che riportate, l'avete riportato voi, a pagina 2, e pertanto deve essere esplicitata in delibera. Come, d'altra parte, va rivista la proposta allorquando il 22 aprile doveva andare ancora in commissione, ma siccome in commissione c'è passata, la proposta va modificata acquisendo il parere della commissione stessa. Adesso chiedo scusa per la capziosità delle cose, però è inutile dire entro tale termine è pervenuta da parte. Entro quale termine? Qual è il termine? Che sostanzia la decorrenza dei 60 giorni come previsto dalla legge? Punto.
Allora, il termine a cui si fa riferimento è quello della conclusione del procedimento, che è il 14 maggio 2013, no? L'urgenza per cui è stata iscritta la delibera è motivata nella lettera di richiesta d'urgenza e non è determinata dalla scadenza del termine dei 60 giorni, ma dalla necessità di dover iscrivere le opere relative alle varianti all'interno del programma annuale dei lavori pubblici da redigere contestualmente al bilancio di previsione.
Prego, consigliere Ottaviani.
Allora, io quello che eccepivo erano due rilievi. Il primo era tecnico, che se tu metti in delibera entro tale termine è pervenuta da parte della provincia, allora io penso che la legge dice entro i 60 giorni dall'acquisizione del parere della provincia il Consiglio delibera. Quei 60 giorni, la mia domanda penso che non sia peregrina, da quando decorrono? Punto interrogativo. Quindi devi mettere la data di acquisizione e consapevolezza del Comune del parere, di acquisizione del parere della provincia. E questo è un primo punto. Secondo punto, quella della correzione della Commissione, è che va modificata nel senso corretto, e vi invito magari a farlo con l'emendamento. Terzo, l'approvazione, l'iscrizione nell'ordine del giorno di un Consiglio Comunale di una proposta urgente, e chiedo al segretario se sbaglio, deve essere motivata dal criterio d'urgenza, che dovrebbe anche essere esplicitato sulla proposta di deliberazione. Altrimenti, su che base il Presidente del Consiglio ha scritto urgente questa mozione, questa proposta? Punto interrogativo. Se, come detto, non è la scadenza, ma è l'iscrizione per la redazione del piano triennale delle opere, va esplicitato semplicemente in premessa. Per la richiesta di motivazione urgente, basta. Punto.
Prego, sindaco.
credo che possiamo scriverlo chiaramente, se, e lo scriviamo, perché credo la richiesta era questa, la urgenza è dovuta al fatto, però tecnicamente, ho capito, adesso noi lo scriviamo e Ottaviani ha posto una questione legittima, scriviamo, ha fatto bene il Presidente a metterla su richiesta della maggioranza e quindi, ok? Grazie, quindi adesso, esatto, ma ce lo metti, scrivi che a causa di questo facciamo una modifica alla delibera, diventa un emendamento, se vota l'emendamento, c'è la lettera? Allora c'è una lettera, mo vediamo un po'. Articolo 14, regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, consiglieri Ottaviani. Non mi pareva che era stata fatta, ma invece è stata fatta pure la lettera. Richiesta iscrizione argomento urgente al Presidente del Consiglio Comunale, signor Pariano. La presente per richiedere iscrizione in via d'urgenza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della proposta numero 80 del 22/4/2013, oggetto variante PRG, ottimizzazione viabilità interna del capoluogo, approvazione, segnalando che la sua approvazione è propedeutica redigendo piano delle opere pubbliche di prossima adozione. La richiesta non va però, credo, se la vogliamo mettere anche in delibera, la mettiamo anche in delibera. Però questa, la lettera è stata formalizzata al Presidente che l'ha scritta per questo motivo. La motivazione, io, scusa, poi possiamo discutere, se lo dobbiamo mettere, che il Consiglio vuole che ce lo mettiamo, siccome è sovrano, questo lo diventa un emendamento e lo scriviamo, punto. Però non è stato mai scritto la motivazione dell'urgenza.
Non c'è problema se io ho la trasmissione in no, abbi pazienza, io ti dico per precisione, l'iscrizione di un argomento è deve essere motivato all'urgenza, che non è esclusiva conoscenza del Presidente, ma deve essere, deve essere portata a conoscenza anche del Consiglio stesso. Se questa è la motivazione, Poi voglio sapere, no, perché la seconda motivazione, Sagramola, sarebbe che se il 26 marzo è arrivata la notifica, no, significa che siamo fuori tempo. E allora, se non siamo fuori tempo, dimmi quando c'è stata l'acquisizione. E abbi pazienza, scusa. Ma stasera...
Non c'ha la lettera di acquisizione in questo momento, perché pensiamo di essere nei termini, ma scusa, credo, io non voglio... No, calma. Io credo, per esperienza personale, che questi atti non decadono dopo 60 giorni, perché quando tu hai fatto questa è l'adozione definitiva di un atto, stato in pubblicazione, e quindi non ha una decadenza, perché l'atto di pubblicazione di 60 giorni, a parte che noi dobbiamo è stata ripubblicata, non tutta cosa, non va ripubblicata, però... Fai riferimento a questi tre giorni? Oh, ok. Al momento non credo, a meno che non abbiamo il protocollo collegato, adesso vediamo il protocollo e vediamo quando l'abbiamo acquisita.
Penso che non sia una domanda particolare, no? Comunque non è la decadenza di pubblicazione, non c'entra nulla, c'entra l'atto, la legge sostanza solo che una volta ritornato, cioè ha avuto il parere della provincia, il comune ha 60 giorni, se non deve rimettere mano, non è che decade, rimette mano al piano regolatore o alla variante, rinizia il percorso. A me sembrava, quindi mi sembra importante che nella delibera tecnicamente ci sia riferimento, tutto lì.
Bene, consigliere Ottaviani, adesso fanno i dovuti accertamenti. Se ci sono altri iscritti a parlare... Ah, prego. Benissimo, prego, consigliere Magnoni.
Grazie, Presidente. Scusate, io capisco che stavamo discutendo adesso con Urbani l'emergenza di discutere, è una variazione al piano regolatore, del traffico e tutto il resto. Però io sinceramente quando ho visto iscrizione di urgenza di questa cosa qua, che secondo me andrebbe semplicemente stoppata e se ne riparlerà magari tra un anno o due, non lo so, veramente ero nauseato, perché non so voi, però è quotidiana quasi, non dico quotidiana, ma quasi quotidiana, sono 3-4 telefonate a settimana che mi arrivano di persone che non lavorano, aziende che chiudono, che sono in cassa integrazione, la Tecnowind è in difficoltà, probabilmente Albacina, dove andremo a fare la rotatoria tra 2 anni, non ci sarà più nemmeno la Merloni, c'è una situazione drammatica a Fabriano, non abbiamo soldi per fare niente, assolutamente nulla, nulla, e noi ci preoccupiamo di andare a fare la modifica al piano regolatore, presidente, scusi, e ci preoccupiamo di andare a fare la modifica al piano regolatore quando, dal momento in cui abbiamo le varie giunte passate che ci hanno lasciato una Fabriano disastrata, parcheggio con buchi che vengono fuori, macchine che rischiano di ammazzare le persone, gente che va a sbattere, strade disastrate, cioè non abbiamo bagni pubblici, non abbiamo nulla, noi facciamo le rotatorie, noi andremo a spendere centinaia di migliaia di euro per le rotatorie, cioè secondo me siamo proprio fuori strada, cioè non è logico questo, andare a spendere questi soldi quando non abbiamo soldi per fare nulla, perché si poteva sospendere tutto, siamo in una situazione di emergenza, non so se ve ne rendete conto, aspettiamo che i cittadini vengano qua sotto, probabilmente, però il polo scolastico poteva aspettare la casa per gli anziani, tutti questi soldi che stiamo spendendo, pubblici, con project financing e cose varie, sono assurdi, è una vergogna nella situazione nella quale ci troviamo, e dopo facciamo i giochini, gli articolini sui giornali e le stupidaggini, cioè qui c'è gente disperata che non ha lavoro, e ci sono altre 100, 200, 300, 400 persone che saranno in difficoltà da qui a 20 giorni, un mese. Quindi per favore, cioè quando facciamo questi atti, questi cosi, cioè fate un attimo, dato che prima il sindaco ha detto il consiglio è sovrano, sì, in teoria dovrebbe essere così, però tanti atti partono dalla giunta e arrivano che sono state fatte le cose, perché la giunta decide, la giunta non dovrebbe decidere, la giunta dovrebbe ascoltare il consiglio che è sovrano e dovrebbe operare, invece è stato sempre strapaltato tutto quanto, tutte le volte, e ci ritroviamo di nuovo con prese di decisioni, poi arriviamo in consiglio comunale quando è già stato fatto, che ne so, la telecamera la mettiamo lassù, è già stata decisa, anche se il consiglio ancora non aveva votato, e tutto il resto, la stessa cosa per le rotatorie, la stessa cosa per il resto. Allora, siccome la maggioranza che avete è una maggioranza dovuta a una legge elettorale, perché non è una maggioranza assoluta, avete il 24% del 100%, quindi non è così, almeno evitiamo l'arroganza e cominciamo ad attuare quello che riguarda la democrazia partecipata. Democrazia partecipata significa far partecipare i cittadini alla discussione su quello che si deve andare a decidere e sulle sorti della città, come spendere i soldi pubblici. Quindi chiediamolo a tutti i cittadini, se è il caso magari di fare una rotatoria. Ciao ragazzi. Di fare una rotatoria o magari fare altre cose. Grazie.
Grazie consigliere Romagnoli. Continuiamo. Un attimo, si mette in fila. Prego consigliere Urbani.
Presidente, io volevo chiedere un chiarimento. Ma oggi noi votiamo la realizzazione delle rotatorie? No! Noi oggi credo che l'argomento... Non lo so, io volevo questo chiarimento. A me sembra, leggendo la delibera, che c'è una variante a un piano regolatore. Dopodiché chiedo, l'eventuale decisione di realizzare delle rotatorie sarà inserita nel piano triennale delle opere pubbliche? Dovrete trovare i finanziamenti? Ecco, io volevo questo chiarimento perché mi sembra che, se no... E poi... Volevo anche dire, mi permetto di dire una cosa, al di là delle mie competenze, se le rotatorie servono o non servono, se la maggioranza o l'amministrazione decide comunque di intervenire Vorrei ricordare al collega Romagnoli che per fare una rotatoria lavorano gli operai, gli ingegneri, i geometri, i ca... io non ti ho disturbato. Per favore, ti chiedi, dici la gente non lavora, quello è anche un e poi credo, Romagnoli, senti, io sono, quando parli di te sono sempre sereno e contento, no? E tranquillo. Tu la pensi in un modo, io la penso in un altro modo, no? Dico che voi state interpretando un atto del Consiglio in questo momento che non è quello che voi state dicendo. Dico solo questo, e volevo questo chiarimento dell'amministrazione. Dopo le rotatorie, se le fanno o non le fanno, andranno nel piano triennale. Io, te e tutti quanti potremmo votarle contro, perché abbiamo questo strumento democratico per farlo. Ma oggi non è questo l'argomento. Oggi l'argomento che ci chiede di votare è un altro. Che poi a te piace, a me no, oppure a me sì, a te no, questo è un altro discorso. Io volevo questo chiarimento, essere certo che le rotatorie, eventualmente se voi decidete di farle, esse vadano inserite nel piano triennale e quindi allegato al bilancio che viene approvato in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Consiglio Urbani, prego Assessore Tini.
Io ho chiesto di parlare perché Romagnoli, scusa, io... non voglio far polemiche con te, però qui le campagne elettorali sono finite, c'è sta un po' di pubblico, c'è sta la telecamera, le sceneggiate non le facciamo, no? Perché Urbani ti ha risposto Urbani, no? Tu hai parlato di un argomento che non è attinente a quello che stiamo parlando questa sera. Questa è una variante parziale al piano regolatore che crea eventualmente le condizioni per fare. Oggi non decidiamo nessuna rotatoria qui. Oggi non decidiamo proprio un bel niente, no, perché qui a chi sta ascoltando sembrerebbe che noi qui stiamo decidendo di fare rotatorie. Non è così invece, non è così. E no, questo va detto anche per una correttezza di informazione al cittadino che ci sta ascoltando e a quelli che ci guardano da casa magari. E mi dispiace che si va, dopo diciamo il distacco tra la politica e le istituzioni, ma noi facciamo cattiva informazione, scusate, sa, questa non è buona informazione. Questa sera il Consiglio Comunale di Fabriano sta discutendo una variante al periodo che diventa propedeutica ad eventuali successivi atti progettuali e finanziari per poter fare. Se non facessimo questo, già l'ipotesi non esiste, ma non è che facendo questo siamo obbligati a fare, chiaro? No, questo va detto per correttezza, perché altrimenti qui sembra veramente che io, guarda, veramente dispiace Romagnolo, perché tu di solito fai interventi sensati, però siamo andati fuori tema. Ha detto bene, adesso non devo difendere il capogruppo Urbani, però Urbani ha detto bene, ossia per fare quello che tu già davi per fatto necessitano ulteriori atti che devono essere codificati e finanziati eventualmente col bilancio, chiaro? No, questo andava detto per una correttezza di informazione, altrimenti qui sembra che stiamo a fare i giochetti, scusate. Grazie.
Bene, Assessore Tini, prego Consigliere Meloni.
Io già avevo chiesto la parola prima, però il Presidente me l'ha concessa solo adesso. Prima...
Allora, scusate, una volta per tutte, una cortesia, cioè tiratela su, nella mano, perché...
Volevo chiarire, avrei fatto un intervento di chiarimento prima dell'intervento del Consigliere Urbani, in quanto io come Presidente della Seconda Commissione già ho detto quello ribadito sia da Tini al Consigliere Urbani in Commissione, cioè questo è un atto solo... di pianificazione urbanistica che prevede l'allargamento della sede stradale. Poi ci si può fare la variante, si può allargare il marciapiede, si può allargare l'incrocio, si possono fare tante cose. Questo è solo un elemento che secondo me è essenziale, perché più ce ne sono di questi strumenti urbanistici meglio è, perché se dobbiamo allargare un marciapiede, ottimizzare una curva, già ci abbiamo gli strumenti urbanistici predisposti. Non c'entra niente poi con la realizzazione delle rotatorie, che sarà un discorso tutto a parte, che tra l'altro dicevate prima, se non vado errato proprio voi, che il traffico è calato del 30%, quindi si vedrà quello che sarà il PUT, quelle che saranno le altre cose. Io personalmente le varianti poi non è che le vedo male, perché passando sempre nella zona dei giardini eccetera ho trovato un beneficio notevole, perché non faccio più mai una fila, quando ricordo che alla mattina la fila arrivava sia dalla prima rotatoria fino alla seconda. Però ecco, ribadisco, ma non ce n'è più bisogno, perché è stato sia detto da Tini che da urbani questa è solo una pianificazione urbanistica, non c'entra niente con tutto quello che dicevamo, quello che volevamo aggiungere, eccetera. Si vedrà nelle opportune sedi, negli ulteriori atti che andremo a fare, se poi queste varianti si faranno o non si faranno, se se ne farà una, due, se si perfezionerà quelle al bacino, eccetera. Non c'entra proprio niente. Torno a ribadire, più ampliamenti di sede stradali ci abbiamo nei piani regolatori e meglio è, perché possono servire per tutto, anche per fare una corsia di entrata, anche per allargare un marciapiede, per renderlo adattabile ai portatori di handicap, eccetera.
Bene, consigliere Meloni, prego, sindaco.
Io intanto ho voluto acquisire la sicurezza, ho chiamato il dirigente urbanistico della provincia che conosco e mi ha risposto, e come mi ricordavo, come ho detto prima, il termine ordinatorio e non perentorio, specialmente in questo caso nel quale la provincia non ha fatto alcun rilievo, perché se avesse fatto rilievo avremmo avuto l'obbligo di trasmettere alla provincia l'approvazione con l'applicazione dei rilievi della provincia. Quindi questo era, quindi, per dare risposta concreta. Ancora maggior risposta, abbiamo trovato anche il protocollo in arrivo, è il 54809 del 4 aprile del 2013, quindi siamo anche dentro 4 aprile del 2013, quindi siamo anche ampiamente dentro i 60 giorni.
Bene, sindaco, voleva intervenire, architetto, deve aggiungere qualcosa? Architetto Evangelista? Ah, benissimo, quindi prego, consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. No, io credo che però, signori, non ci dobbiamo prendere neanche in giro, no? Perché se la Giunta arriva in Consiglio Comunale con un ordine del giorno, fra l'altro urgente, per la realizzazione delle rotatorie, allora se è urgente significa che comunque, indipendentemente da se verranno realizzate o no, se è urgente significa che, diciamo, nella testa dei nostri amministratori c'è fortemente la possibilità comunque di lasciarsi aperta la possibilità di fare queste rotatorie, no? Ecco, quindi non nascondiamo, perché cioè, l'italiano c'ha un senso, no? Quindi non, cioè, avete aggredito il consigliere Romagnoli, però siccome l'italiano c'ha un valore, allora diciamo le cose come stanno. Io però vorrei, ripeto, io ogni volta, poi dopo mi risponderà per fatto personale, ogni volta che parla Meloni io un attimino inorridisco, nel senso che, fra virgolette, perché quando mi comincia a dire io adesso con la macchina non faccio più fila, voglio ricordare che nei paesi civili dove no, ma per carità, ma io questo, ma è una questione di visione, non è solo una questione di visione. Io voglio ricordare che in Germania le giovani coppie, quando si sposano, scelgono la città dove andare a abitare, funzionale al fatto che possono permettersi di non avere l'auto di proprietà, no? In Germania, in altre nazioni d'Europa stanno facendo i quartieri car free, significa dove tu puoi vivere senza avere la proprietà dell'auto. E noi crediamo, all'interno della nostra visione, no, da diciamo di questi due consiglieri di questo sparuto Movimento 5 Stelle, che secondo noi in un momento come questo, se a Fabriano ci fosse un trasporto pubblico, no, che meriti di essere chiamato tale, magari c'è qualche cittadino fabrianese che in famiglia potrebbe permettersi di avere un'auto in meno. E significa che in un momento economico come questo significa rimettere nelle tasche dei cittadini un sacco di soldi, perché sappiamo tutti quanto costa mantenere un'automobile. Allora, invece noi cosa andiamo a fare? Al di là che ho solo un indirizzo, noi andiamo a pensare di fare le rotatorie, perché il concetto di questa amministrazione e della precedente è sempre e solo stato quello di favorire il traffico privato. Noi abbiamo una città intasata, io non so se voi andate solo in auto o andate anche a piedi, Fabriano è impraticabile, se giri per il centro storico rischi di essere messo sotto se non ti attacchi su un muro di qualche casa. Allora è una questione di visione, però non andiamo a cambiare il senso della lingua italiana. È stato un ordine del giorno urgente, significa che l'ente si lascia aperta comunque la possibilità di fare le rotatorie. Ecco, quindi non andiamo a cambiare il senso delle cose. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni, per fatto personale, prego consigliere Meloni.
Beh, non è proprio un fatto personale, è una precisazione che vorrei fare. Innanzitutto l'urgenza mi sembra stata ribadita sia dal consigliere Ottaviani, eccetera, che sono quelli ai 60 giorni, quindi non si può star a dire qui perché è urgente l'atto, l'abbiamo detto, il sindaco ha precisato che è del 4 aprile, quindi 4 giugno e va bene. Però ti vorrei far presente, consigliere Arcioni, io avevo redatto il primo piano così del, chiamiamolo del traffico, eccetera, nel 1983, quando avevamo studiato quelli che potevano essere i tragitti di percorrenza degli autobus, avevamo rilevato dei tempi. Uno dei problemi più, diciamo, rilevanti per il fatto che la gente non prende l'autobus a Fabriano e quindi non si può trasformare in una città come intendi tu, è che se io sto a Santa Maria e voglio arrivare quassù al, diciamo, al piano, impiego 4-5 minuti, quindi prendo la macchina e con 4-5 minuti arrivo quassù. Questo significa che io non starò mai ad aspettare il fabrianese, ma chiunque, non starà mai ad aspettare mezz'ora, un'ora a Santa Maria che passi il pullman, perché con 4 minuti arriva lì. Cosa dovresti fare? Dovresti mettere tutti i pullman ogni 10 minuti, ma allora il costo del trasporto sarebbe esorbitante. Certo, io, anche a me farebbe comodo prendere il pullman, eccetera, però non penso che si possa mettere pullman ogni 5-10 minuti. Quindi uno dei problemi più grossi è quella che è l'orografia della città. La città è questa, quindi i spostamenti sono dettati anche a problemi logistici. Se io faccio prima con la macchina, io che sono, vabbè, un professionista, eccetera, non tutti si possono permettere, adesso non vorrei fare un dibattito, si possono permettere di perdere mezz'ora, un'ora, aspettare un pullman, eccetera. Quindi, siccome il traffico a Fabriano, perlomeno, ripeto, si attraversa la città con 5-6 minuti, la gente prende l'autobus. E queste erano le risultanze di uno studio che avevamo fatto nel 1983, ma penso che le cose non è che siano cambiate tante. Torno a ripetere che questa qui è una pianificazione urbanistica che permette tante scelte, quali ampliamenti, eccetera.
Prego, consigliere Romagnoli.
Grazie, Presidente. Mi dispiace adesso che non c'è il Vice Sindaco. Mi spiego meglio, volevo spiegarmi meglio perché evidentemente non è stato chiaro. Il mio punto di vista è più drastico, nel senso che, secondo me, vista la situazione, ma evidentemente che vivo e sento solo io a questo punto, noi oggi e costantemente, non so per quanti consigli comunali, dovremmo essere in trincea per preoccuparci del lavoro e dei cittadini. Di questo ci dovremmo preoccupare, nel senso che, secondo me, tutte queste problematiche, che io leggo come urgenti, non lo sono affatto. Secondo me, vista la situazione economica e viste le problematiche e viste... Ma ascolta, faccio una domanda, scusa, ma a parte Leo mi puoi rispondere anche tu. Cioè, se, non so, oppure l'architetto, ma si può fermare e, diciamo, l'anno prossimo facciamo il piano regolatore? Si potrebbe fare? Si potrebbe stoppare tutta quanta il lavoro che state facendo per quanto riguarda il piano regolatore e riprenderlo l'anno prossimo? Che domanda è? È una domanda, cioè, allora noi stiamo con urgenza stiamo per deliberare un atto, ok? Perché è urgente. Allora, la domanda è: si può stoppare tutto e dire ok, guardate, la situazione è questa, parliamo di piano regolatore, delle rotatorie, di tutto il resto, ampliamento della sede stradale, l'anno prossimo?
Sì, questa è una decisione.
Risponde il sindaco.
No, è una domanda.
Scusa, io non voglio far dibattito, ma questa decisione politica noi l'abbiamo presa.
Ecco, scusa. Mai risposto, grazie. Finisco e poi dopo così mi rispondi. Questa decisione politica. Allora, quello che critico io è la decisione politica di preoccuparci oggi di strada e di rotatorie nel momento in cui, va bene, il problema della stragrande maggioranza delle persone di Fabriano, ok, è di andare a fare spesa e comprare da mangiare per i propri figli. E faccio una postilla al vice sindaco, non faccio propaganda politica, no, no, devi sapere, Angelo, che non me ne frega assolutamente niente di fare propaganda politica. Tutte le volte che parliamo noi tre, mi ci metto anche Emanuele, scusami, discutiamo, diciamo che fanno propaganda, fate, non è propaganda politica, ti sto dando un mio parere, come diceva prima Urbani. Il mio parere è che dovremmo parlare di tutt'altre cose, perché da un punto di vista politico, secondo me, è fuori ogni logica, secondo me è troppo, è fuori ogni logica mettersi a discutere di questi problemi quando mi chiamano e mi dicono: Sergio, mi hanno dato lo sfratto esecutivo, non ho più casa, non lavoro, mia moglie è in cassa integrazione. Cioè, secondo me dovremmo occuparci, non perdere tempo dietro a queste cose qua, ma occuparci quotidianamente solo di questi problemi e trovare una soluzione a questo e vedere cosa fare per queste cose qua, perché il piano del traffico potrà aspettare l'anno prossimo, molto probabilmente ci sono altri lavori. Adesso tutte le scuole ci hanno un tetto, molto probabilmente la scuola, il polo scolastico poteva aspettare. Cioè, questo ho detto prima, io ho detto semplicemente questa cosa, e non vuole essere propaganda, vuole essere un dire: siamo sicuri che politicamente, da un punto di vista, la nostra responsabilità maggiore oggi è discutere di queste cose? Secondo me non è così, perché se avessimo fatto, e concludo, un consiglio comunale aperto con i cittadini, oggi ci avrebbero probabilmente sputato in faccia per le cose che stiamo discutendo e visto la situazione drammatica che hanno. Grazie.
Grazie. Aspetta, prego, consigliere Ottaviani.
Sì, grazie Presidente, solo in risposta, visto che stiamo facendo un dialogo e confronto costruttivo, in risposta al sindaco: la legge regionale prevede che qualora il parere di cui al comma 3 eccetera sia favorevole della provincia, il consiglio comunale provveda all'approvazione del PRG e quindi della variante, in questo caso, che va trattata allo stesso modo, entro 60 giorni al ricevimento del parere stesso. Quindi se è arrivato il 4, penso che il problema dell'iscrizione urgente sia invece proprio questo, che sostanzia la necessità. Quindi non è a che possa dire il consulente provinciale se è perentorio o non perentorio, potremmo entrarci nell'atto, ma a maggior ragione, essendo prescritto sulla legge, sulla delibera doveva essere riportato il termine, altrimenti non fate riferimento ai 60 giorni come avete scritto. Punto.
Prego, sindaco.
Se ci fosse stato scritto a pena di decadenza avresti avuto ragione, ma quel termine è ordinatorio. Ma non voglio discutere su questo, non è il problema mio in questo momento. In questo momento, siccome, guarda, ci sono atti che vengono fatti, centinaia di questo tipo, e ti dico che il termine è ordinatorio. Se fosse perentorio e ci sono stati problemi, sarebbe, in alcuni casi, sarebbe già decaduto. Non è mai decaduto un atto di questo tipo perché è ordinatorio. Però non è un problema adesso questo, secondo me. Accolgo la tua nota, ti dico che comunque stiamo anche nei 60 giorni perché è arrivato il 4, quindi so che la legge regionale, per questo io ti dicevo che c'era 60 giorni, mi ricordavo per aver fatto l'assessore all'urbanistica. Scusa un attimo, t'ho detto per stare, perché ci piacerebbe a tutti stare nei termini, no? Ancorché che è ordinatorio, se lo riesci a fare nei 60 giorni è positivo, perché tu rispetti comunque un articolo di legge regionale, quindi stiamo nella prassi, funziona, ma nella prassi quel termine è ordinatorio, ma non è, t'ho detto, va bene? Non ci siamo capiti, guarda, senti, non facciamo su questo una discussione che mi sembra che hanno tirato fuori stasera, siamo andati a parlare di tantissime cose. Io ti ho capito, ma siccome qui si fa una discussione, allora, chiaro che qui ci sono decisioni politiche che vengono prese, ma io vorrei capire come la variante in sé, inerisce sul problema del cittadino che c'ha lo sfratto, che c'ha i problemi. Io ne cerco di risolvere, l'amministrazione che presiedo, tutti i giorni cerca di risolvere problemi di cittadini che sono nei guai e in difficoltà. Mi spiace che non si era presenti alla risposta all'interrogazione posta dal consigliere Solari, però io vorrei distinguere i piani delle cose che facciamo. Un atto di pianificazione può
inerire un'attività che poi andremo a fare, a realizzare, a votare e quant'altro. Io vi ritengo che questo atto sia importante per questa amministrazione, non entra in conflitto con nessun altro atto. Dove allocare le risorse, se e quando realizzare il progetto in oggetto, lo decideremo in sede di approvazione del piano delle opere pubbliche e del bilancio, che non cambia la natura, perché i titoli di bilancio sono diversi. I soldi delle opere pubbliche non li posso mettere sulla assistenza, perché hanno entrate diverse e conti diversi. È un principio tecnico-giuridico che comunque è messo così. Però io capisco anche che uno è contrario e quindi giustamente rileva le sue contrarietà. Ma questo è un atto di pianificazione. Gli atti di pianificazione poi si realizzano nel tempo, come tutti gli atti di pianificazione. Vi invito quindi... c'è scritto anche in delibera, va bene, lascia. Sì, ma non stiamo a ripetere, Ottaviani lo sa come sta sta cosa. Sì, nella parte, pure nella parte istruttoria, c'è pure scritto. C'era scritto pure la data d'arrivo, pure nel documento istruttorio. Ma non importa.
No,
sì. Prendi la delibera, me l'hanno fatta vedere adesso, perché... documento istruttorio al capoverso secondo,
In data 4 aprile, ci abbiamo messo mezz'ora a ricercarla, hai visto?
Perché non è... perché ci facciamo prendere in castagna, ok? La famo adesso, sei contento? O la famo adesso o non la famo più.
Bene. Bene, non ho più iscritti a parlare, quindi per dichiarazioni di voto, non è nessuno iscritto a parlare, andiamo al voto. La votazione è aperta. Leli, Ottaviani, Crocetti, Solari. La votazione è chiusa. Presenti 24, votanti 24, astenuti 4, favorevoli 16, contrari 4. Contrari Ottaviani, Solari, Romagnoli, Arcioni. Astenuti Silvi, Leli, Urbani, Rossi. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. La votazione è aperta. Mattioli, la votazione è chiusa. Presenti 24, votanti 24, astenuti 4, favorevoli 16, contrari 4. Contrari Ottaviani, Solari, Romagnoli, Arcioni. Astenuti Silvi, Leli, Urbani, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 10 dell'ordine del giorno. Acquisizione e deposito del fondo catasto pontificio è cessato dall'archivio di Stato di Ancona, sezione di Fabriano. Approvazione schema di convenzione. Illustra l'assessore Balducci. Prego.
Solari. Buonasera a tutti. Di questa proposta di delibera ne abbiamo parlato anche in commissione una settimana fa e riguarda il nostro archivio di Stato. Il nostro archivio di Stato che è distaccato rispetto alla sezione di Ancona ed è rientrato nell'ambito della politica di contenimento dei costi praticata dal Ministero per i Beni Culturali centrale, per cui era a rischio, non era a rischio chiusura, ne è stata determinata la chiusura. In questo contesto, nel nostro archivio di Stato c'è anche un fondo del catasto pontificio che è, diciamo, di frequente consultazione soprattutto da parte di tecnici locali e non. In quest'ottica l'amministrazione si è mossa per cercare almeno di mantenere a Fabriano, previo accordo con l'archivio di Stato della sede di Ancona, almeno gli atti del catasto pontificio, cioè tutti gli atti catastali che vanno dall'Ottocento fino al 1961. In tale ottica si è trovato un accordo con l'archivio di Stato di Ancona e, previa chiaramente autorizzazione ministeriale, il Comune mette a disposizione per l'archivio di Stato degli ambienti idonei al mantenimento di questa porzione dell'archivio di Stato, di questa porzione tecnica, catastale, mette a disposizione una persona per il momento da affiancare all'attuale funzionaria che opera nella sede dell'archivio di Stato attuale per circa un anno e mezzo, poi a chiamata il nostro dipendente permetterà la fruizione degli atti catastali a chi ne farà richiesta. Per concretizzare, diciamo, questa situazione diventa basilare una convenzione fra l'amministrazione comunale e l'archivio della direzione dell'archivio di Stato di Ancona, che regoli e stabilisca e pattuisca questa salvaguardia presso il nostro comune di almeno una parte del fondo. Al Consiglio Comunale si chiede l'approvazione di questa convenzione fra il Comune e il Ministero per mantenere qui a Fabriano il catasto pontificio.
Grazie Assessore Balducci. È iscritto a parlare il Consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente. Quest'atto era stato anche oggetto di un'interpellanza che avevo presentato e poi c'era stata la discussione nella Commissione. Ovviamente tenere il catasto pontificio e la richiesta che l'amministrazione ha fatto e che è stata accolta, secondo me è una cosa solamente che positiva per la città di Fabriano. Però, come avevamo anche detto in Commissione, ci sono anche altri aspetti da considerare, per esempio l'archivio notarile, che invece verrà sostanzialmente ceduto. Certo, non è come il catasto pontificio, magari non ci sono tante persone che lo vanno a consultare, non c'è una grande richiesta, però ritengo che l'archivio notarile di Fabriano rappresenti un pezzo della nostra storia, un pezzo importante. Quindi io quest'atto lo voterò, però ricordo che in Commissione avevamo richiesto agli assessori che erano presenti un impegno da parte dell'amministrazione comunale anche di redigere una richiesta affinché anche l'archivio notarile possa rimanere nella nostra città. Qui non è semplicemente una questione dei soldi, anche perché, come stavamo dicendo in commissione, non è che servono queste competenze incredibili per tenere l'archivio notarile. Io credo che in un'epoca di dismissione totale di questa città, tenere un pezzo di storia, lottare per un pezzo della nostra storia per tenerlo conservato a Fabriano, come è stato fatto d'altra parte per il catasto pontificio, credo che lo possiamo anche fare per l'archivio notarile. Quindi quello che ci avevamo detto in commissione è che l'amministrazione avrebbe verificato la possibilità di mandare questa lettera e questa richiesta. Allora io chiedo com'è lo stato dell'arte, cioè se questa richiesta è stata fatta e se è stata inoltrata. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Prego consigliere Urbani.
Presidente, solo una richiesta di chiarimento. Penso sia un errore, ma non vorrei che ci siano due proposte differenti. Nel senso che la proposta che ho io è la numero 83 del 23 aprile, mentre qui nella velina dei lavori del Consiglio Comunale viene proposta quella del 24 aprile. Che significa? Ci sono due proposte diverse? No, adesso vediamo, io...
Numero 83, la...
Numero 83.
No, no, la proposta è la numero 83 del 23 aprile, probabilmente sull'ordine del giorno è stato scritto 24, credo. Niente di che.
Prego, consigliere Ottaviani.
Sì, io sempre per richiesta di chiarimenti. Il parere del responsabile del servizio ragioneria, che non è presente sul file separato che ci avete inviato, a che cosa è dovuto? Per le, cioè, la domanda è: non c'è impegno di spesa? È ritenuto senza impegno di spesa, sì o no? E allora dalla velina perché c'è scritto acquisiti pareri favorevoli del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile? Se sulla velina mi scrivi che hai acquisito parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria, mi immagino di trovare poi il parere. Se possiamo anche disquisire poi invece tecnicamente sul fatto che spostando un'unità di personale all'interno del comune, come dite, e allora potrebbe in realtà avere successive imputazioni e quindi previsioni di spesa anche il capitolo. Perché se noi spostiamo un elemento, un'unità, lo assegniamo al CATAR a questo scopo, significa automaticamente che quel personale verrà a pesare sulla cosa. Se è all'interno del bilancio, vabbè, certo in termini totali non cambia, allora o è sbagliata la pagina 2 dove c'è scritto che è stato acquisito il parere favorevole del servizio ragioneria, e in questo caso allora presuppongo che ci sia un'imputazione di costo in relazione alla persona già presente all'interno del soggetto, perché il parere di contabilità non è esclusivamente sulla spesa viva, ma anche sulle ripercussioni che la decisione politica in questo caso e l'atto determinerà nell'ente, e quindi in questo caso la spesa c'è e il parere era necessario. Se viceversa non è questa l'interpretazione, allora cassiamo la prima parte della, cioè quella appunto del parere favorevole acquisito, che rimane esclusivamente nella regolarità tecnica, e cassiamo quella del responsabile del servizio ragioneria. Grazie.
Risponde l'assessore Balducci, prego.
Allora, premesso che non c'è spesa da parte dell'amministrazione comunale di Fabriano, in quanto i locali fanno parte della struttura del Museo della Civiltà della Scrittura, per cui sono già locali forniti di tutte le utenze, eccetera, eccetera, per cui non ci sono spese d'utenze. Premesso che il costo del funzionario dell'Archivio di Stato, che rimarrà per fare, diciamo così, un minimo di didattica a un nostro dipendente, è totalmente a carico dell'Archivio di Stato di Ancona. Premesso che successivamente, quando non avremo più questa copertura per il dipendente dell'Archivio di Stato di Ancona, chi provvederà su chiamata a far consultare gli atti catastali sarà un nostro dipendente, per cui non ci sarà neanche qui l'impegno di spesa. Mi spiegavano che dal punto di vista tecnico il nostro programma, diciamo, viene, come si dice, spallinato. Di conseguenza, anche se non c'è impegno di spesa, il servizio finanziario deve verificare dalla delibera, non la deve controfirmare. E infatti, sulla parte relativa alla regolarità contabile, non compare la firma, mentre deve spallinare la delibera.
Prego, consigliere Ottaviani.
Senta, assessore, io capisco il senso della sua risposta, ma la velina stessa smentisce quello che lei ha testa detto. E lo smentisce perché quello che lei sta dicendo è ciò che è riportato a pagina 2, vale a dire, ai sensi dell'articolo 147 bis del 267-2000, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa, che è quello che lei stava dicendo. Nulla a che fare con i pareri dei dirigenti di cui è l'articolo 49 del testo unico che regola questo, questa pubblica assise. Quindi quello che ha detto lei non è assolutamente corretto, mi dispiace. Viceversa rimane in questione, e capisco che io potrò essere noioso, ma a me piace vedere l'atto preciso.
Ci ha insegnato Tini.
Tini ci ha insegnato in 5 anni.
Ci ha insegnato Tini in cinque anni, no?
Allora, io richiedo, c'è l'assessore alle finanze, ne risponda lui, che è quello competente. Se dite di aver acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria, in calce ci deve essere, oltre che la firma della regolarità tecnica, anche quella contabile. Fermo restando poi, attenzione, che, e torno a ripetere e a riflettere anche su questo, che la regolarità, cioè che l'impegno di spesa non è una spesa, un costo immediato per l'ente, perché è cambiata. Quando tu vai a parlare di costo, la necessità del parere, ed è stato dato al dirigente dei servizi finanziari un ampio potere con le ultime riforme ai Monti, deve comportare riflessi indiretti, e se tu metti un soggetto a lavorare lì, indirettamente è un costo aggiuntivo, hai una riduci comunque sia il carico di lavoro di questo soggetto in un altro servizio, e quindi potrebbe anche esserci in teoria una necessità, ma voglio considerarla come mancanza di un costo aggiuntivo e che preveda una variazione di bilancio successiva. Quindi va bene, non c'è bisogno del parere, allora cancellate dell'acquisizione il parere favorevole di regolarità contabile, se no siete voi stessi nella delibera, nella velina, nella proposta che smentite l'assunto successivo. Allora, delle due, una. Quindi non arrabbiamoci sugli specchi, la domanda è c'è l'assessore Tini alle finanze, e risponda su questa proposta.
Risponde l'assessore Balducci.
Un attimo, solo per precisare una cosa. No, un momento. Vede, consigliere Ottaviani, a me fa piacere che lei si interessi molto della forma. Io mi interesso più spesso molto della sostanza. Nella sostanza io mi preoccupo che questo servizio rimanga a Fabriano. Poi se per un problema di lana caprina, che tecnicamente adesso mi hanno detto che andava anche bene, poi se qua c'è qualche problema nella forma, a me interessa ben poco. Se va male, i tecnici provvedano a cancellarlo. Io dico, e forse per questo sono forse più pratico e meno formale, noi manteniamo a Fabriano un servizio e a costo zero, anche se lei ha messo in dubbio anche questo. Perché? Perché quei locali noi già ce l'abbiamo, il funzionario gli aumentiamo una mansione, lo farà nell'ambito delle proprie attività, sarà detto che troverà il tempo a chiamata, quando rimarrà lui l'unico funzionario, di trovarsi il tempo e il modo di fare un favore al cittadino fabrianese, negando al cittadino fabrianese l'obbligo di andare ad Ancona all'archivio di Stato per vedere una mappa catastale che siamo riusciti a far fermare qui. Se poi c'è una parola in più o meno sull'atto, a me interessa poco, lo dico sinceramente, e non lo vado neanche a vedere. Io mi fido dei miei tecnici, se loro hanno scritto questo e mi hanno detto quello che le ho testé riportato, a me va benissimo. A me interessa sempre la sostanza, e la sostanza è quella di far rimanere questo archivio, questa parte dell'archivio di Stato che è di frequente consultazione da tecnici e non qua a Fabriano. Io dico che in un momento difficile, come il consigliere Romagnoli prima ha detto, e che è vero, questa è un'altra cosa in più che rimane a Fabriano in qualche maniera. Non è tutto, ma è una parte. L'importante è questo. L'importante è che non perdiamo tutto ciò che abbiamo e che diamo, al di là della forma spicciola e del tecnicismo. Se il tecnicismo ha ragione, i tecnici provvedono a cancellarlo, io sono d'accordissimo. Non è un problema. Io dico, l'importante è il risultato.
Allora, prego,
il tecnico propone la cancellazione, consigliere, per cui adesso forma e sostanza vanno d'accordo.
Prego, dottoressa Buschi.
Proponiamo la cancellazione di un emendamento del acquisiti pareri favorevoli articolo 49, comma 1, DL 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del servizio interessato, punto. Quindi viene cancellato e dà responsabile servizio ragioneria in ordine della regolarità contabile.
Qui, prego, consigliere Ottaviani.
In replica alle dichiarazioni dell'assessore Balducci, prendo atto e ringrazio il dirigente di aver apportato l'emendamento, quindi vi siete automendati la vostra proposta per correggerla. Quello che riguarda invece il concetto di sostanza, no signori, la sostanza non è quello che io voglio arrivare senza conoscere i mezzi da utilizzare per farla. Se io ricopro una carica devo avere la competenza anche tecnica di passare e far sì che io alla popolazione dia degli atti tecnicamente ineccepibili. E il ruolo della politica non è quello di demandare al dirigente. Il dirigente può tranquillamente fare un errore e nessuno imputa nulla al dirigente. Il politico controlla, tanto più se è la maggioranza, controlla ciò che il dirigente viene a produrre. Perché altrimenti è finito il ruolo della politica. La sostanza è qualcosa di diverso che va dalla teoresi alla prassi. Lei, se io avessi eccepito qualcosa sulla sostanza di quest'atto, avrebbe fatto bene a rispondermi su una scelta politica giustificandomi nella sede. Siccome io non ne ho assolutamente eccepito nulla sull'utilità, che condivido fra l'altro di questa, ho detto che non si può insegnare a chi leggerà poi un domani che un consiglio comunale faccia passare un atto in cui si smentisce ciò che si dice la pagina dopo. Tecnicamente è un errore, si ammette l'errore, tranquillamente, nessuno attacca, e non si cerca, e allora qui sì andiamo in sostanza, ma andiamo in sostanza di competenza e di conoscenza, assessore, perché la smentita che lei ha fatto alla mia considerazione mi dispiace, ma dimostrava che di sostanza nella conoscenza dell'argomentazione tecnica ce n'era poca. Grazie.
Senza voler scendere in un dibattito a due voci, però mi ci porta il consigliere Ottaviani, le ricordo che la politica dà gli indirizzi, poi sono i tecnici, dà gli indirizzi. Questo ci permette oggi l'attuale struttura e l'attuale divisione fra quelli che sono i compiti dell'amministratore e quelli della struttura tecnica. Ben inteso, il Consiglio Comunale e le conoscenze del Consiglio Comunale, in fin dei conti, ci sono anche per questo, che se in qualche maniera c'è qualcosa da correggere, intervengono e correggono. Ha fatto bene sotto questo aspetto, ma si ricordi la politica dagli indirizzi. E l'aspetto sostanziale è stato colto.
Cioè, io chiudo qui, Presidente, perché in fin dei conti. No, aspetti, Presidente, nella procedura lei ha permesso di prendere il microfono all'assessore senza replica. Però sentirmi dire che una giunta, la politica, non ha l'atto di controllo sulla struttura è veramente una cosa fuori di ogni umana considerazione. Ma mi fa molto piacere che le competenze del Consiglio dei consiglieri comunali siano nettamente, come dice lei, superiori a quelle della Giunta. Ha detto tutto, grazie.
Bene, consigliere Ottaviani. Allora, seguiamo la procedura. Mettiamo in voto l'emendamento presentato poc'anzi. La votazione è aperta. È Renata la modifica. Non ci sta grammo da. La votazione è chiusa. Presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0. Il Consiglio approva. Per dichiarazione di voto, prego, consigliere Rossi.
Grazie Presidente, io ho ascoltato le risposte dell'assessore su ovviamente dati di forma che, di cui parlava il consigliere Ottaviani e migliorativi, però non ho sentito nessuna risposta su quello che avevamo detto in commissione, cioè che se l'amministrazione scriveva questa lettera affinché anche l'archivio notarile potesse rimanere a Fabriano come impegno politico da parte dell'amministrazione. Questo era un tema che avevamo discusso in commissione, me lo ricordo perfettamente, insomma.
Prego, assessore.
Scusa Rossi, non avevo, ti avevo risposto in commissione in una certa maniera. Io devo essere sincero, non ho difficoltà a scrivere alla dottoressa Giubbini una nota di richiesta per quello che riguarda anche la permanenza a Fabriano dell'altra parte degli atti. Il problema è che poi l'importante è che l'amministrazione pubblica fabrianese non abbia spese, e questo te lo dico da adesso, nel senso che se c'è bisogno di un archivista noi non siamo in grado di garantirlo. La dottoressa Giubbini però, in una nota che ha indirizzato all'amministrazione, in qualche maniera, ti leggo un passo, non dico che già ha espresso la sua opinione, però ce l'ha fatta capire. Te la leggo testualmente dalla sua nota, eh? La Direzione Generale degli Archivi ha disposto la chiusura della sezione di Fabriano e il trasferimento della documentazione tutta di proprietà statale presso la sede di Ancona. Si fa presente che gli utenti, in realtà circa 20 all'anno, dei fondi antichi provengono nella maggior parte dei casi provenienti da fuori Fabriano, eccetera, eccetera. Cioè lei ci dice già questo, tu capisci che io non ho difficoltà, gliela chiedo mettendola in premessa però che l'amministrazione non è in grado di garantire una copertura economica semmai ci fosse bisogno di un archivista, ma possiamo tentare quella strada, così come l'abbiamo tentata per mantenere questo sotto queste condizioni, io glielo chiedo, però ti dico, questa è la nota che lei ci ha mandato e ci precisava questi termini, per cui se a te interessa noi lo facciamo.
Per me va benissimo, nel senso, l'importante è che l'amministrazione dimostri sostanzialmente l'interesse per l'archivio, anche per l'archivio notarile, non esclusivamente per quello pontificio. Qui, capisco quello che ha detto comunque.
Te ne farò avere una copia.
Grazie.
Grazie, non ci sono altri iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione il punto numero 10. La votazione è aperta. Ottaviani non c'è, non c'è Ottaviani. Ah, c'è. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata esecutività dell'atto. La votazione è aperta. Silvi Leli Solari, no, Silvi Leli Urbani. Consigliere Urbani, deve votare. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 11, mozione sulla gestione e raccolta rifiuti. Proposta di modifica e integrazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani assimilati. È stata proposta ai consiglieri Arcioni e Romagnoli. Illustra il consigliere Arcioni, prego.
Scusi, Presidente, mi scusi, chi mi risponde?
Un attimo, c'è l'assessore Alianello? andato via. Assessore Tini, in qualità di vice sindaco, chi risponde alla mozione di Urbani, di Arcioni e Romagnoli? È la numero 11. Manca l'assessore Alianello.
Io chiedo se arriva, se ritorna, se non c'è la notizia, possiamo andare avanti con l'ordine del giorno, facciamo il punto successivo e poi se torna l'assessore Danello trattiamo questo argomento. Penso che sia come normalmente si è fatto sempre, se sono d'accordo. Io non dico che, tanto penso che Danello ritorni, appena ritorna, finito l'argomento, si ritorna a fare questo, va bene?
No, io immagino che l'assessore Ranello l'abbia letta la mozione, no? Dal momento che era anche indirizzata a lui, quindi cioè, non vorrei che finiamo il Consiglio Comunale per l'ennesima volta, la mozione slitta.
Consigliere Arcioni, comunque cioè, è una mozione.
Sì, no, sì.
Cioè, se non, cioè, si apre il dibattito, poi ecco, man mano, sì. Magari arriva durante il dibattito. Ecco. La facciamo dopo, se lei è d'accordo, ma... La vuole fare adesso? Prego, consigliere Arcioni.
Grazie, Presidente. Come dicevamo, una mozione sulla gestione e raccolta rifiuti, la proposta di modifica e integrazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Il regolamento per la gestione dei rifiuti... Facciamo fare un po' di silenzio, grazie. Il regolamento per la gestione dei rifiuti attualmente in vigore indica per il servizio e la raccolta stradale all'articolo 9.3 che il lavaggio dei contenitori stradali è a carico del gestore. All'articolo 8.4 dello stesso regolamento viene indicato per il servizio del porta a porta che i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio incomodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del gestore stesso, senza nessun'altra indicazione esplicita per quanto riguarda il lavaggio e sanificazione dei contenitori condominiali, apparendo quindi sottinteso che le stesse operazioni debbano essere considerate a carico del conferente. I contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica e quelli destinati al conferimento dei materiali vetro e alluminio richiedono, per ovvi motivi, operazioni di sanificazione per evitare non solo lo sprigionarsi di cattivi odori, ma anche lo sviluppo di cariche batteriche potenzialmente pericolose. Il Ministero dell'Ambiente ha stabilito con delibera numero 1414 del 10 luglio 2007 che l'acqua utilizzata per il lavaggio dei cassonetti è considerata un rifiuto speciale e quindi deve essere smaltita da aziende autorizzate. Tenuto conto che da quanto sopra riportato si evince che lasciando a carico dei cittadini le operazioni di sanificazione dei contenitori condominiali si costringe gli stessi per operare nel rispetto della delibera sopra riportata e comunque per non creare problemi di inquinamento derivanti dall'uso di prodotti chimici e o detersivi, a rivolgersi ad aziende specializzate nello smaltimento dei rifiuti speciali, dovendo oltretutto sostenere il costo del servizio. In molti condomini l'età media dei residenti è tale da rendere difficili le stesse operazioni di semplice pulitura dei contenitori a causa delle loro notevoli dimensioni. Quindi impegniamo il sindaco e l'assessore per le politiche per l'ambiente a modificare il regolamento di cui in oggetto, inserendo all'articolo 8 un punto nel quale venga indicato in maniera chiara che le operazioni di sanificazione dei contenitori condominiali sono a carico del gestore, che si impegna ad eseguire l'operazione con cadenze regolari e con maggiore frequenza durante il periodo estivo, come già previsto nei regolamenti di altri comuni. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Se ci sono iscritti a parlare, altrimenti... Prego, architetto Evangelisti. Prego.
No, io soltanto per precisare, allora, per quello che riguarda l'aspetto del rifiuto speciale derivante dal lavaggio dei cassonetti condominiali, non si tratta di rifiuto speciale, perché è un rifiuto speciale quando è, diciamo, prodotto dall'azienda, cioè qualora lo lavasse per esempio l'Ancona Ambiente, come lavava i cassonetti stradali, quelli in acciaio sono stati tolti, quello è un rifiuto speciale. Il cassonetto lavato dal privato è un lavaggio in conto proprio, per cui non è considerato rifiuto speciale dalla norma. Questo è tanto dal punto di vista tecnico, insomma, per fare un chiarimento. Dopodiché l'Anconambiente, quindi il gestore, è obbligato a fare il lavaggio dei cassonetti stradali, ma quelli che non sono dati in comodato d'uso ai privati. Ha l'obbligo del lavaggio dei cassonetti stradali relativi alla raccolta di prossimità, cioè quelli che non sono affidati, diciamo, nominativamente a nessuno. Ok? Quelli per esempio che abbiamo messo nelle frazioni che servono per la raccolta di prossimità. Quelli dati in comodato d'uso alle famiglie, quindi non sono soggetti a obbligo di lavaggio da parte del gestore, in quanto affidati appunto in comodato d'uso agli utenti. E il rifiuto che è prodotto dal lavaggio di quei cassonetti privati non è considerato un rifiuto speciale dalla normativa. Questo è come, faccio l'esempio del fabbro che smaltisce il ferro. Per il fabbro il ferro è un rifiuto speciale perché è un derivato dell'attività. Se noi a casa produciamo del ferro non è, no, considerato un rifiuto speciale, ma lo possiamo tranquillamente conferire tramite il centro ambiente direttamente.
Bene, architetto, prego consigliere Romagnoli.
No, allora,
ha chiesto Romagnoli di parlare, eh? No? Ah, prego.
No, allora, io con tutto rispetto la risposta mi sembra abbastanza approssimativa e diciamo non esaustiva, nel senso, noi riteniamo che i contenitori, ripeto, e no, non stiamo parlando, stiamo parlando dei contenitori condominiali, quindi non stiamo parlando del porta a porta con i contenitori, diciamo, quelli...
sono identici, È la stessa identica cosa, il contenitore condominiale rispetto al contenitore privato della famiglia singola è la stessa cosa, tant'è che vanno comunque tutti messi su area privata come quelli di chi ha l'abitazione singola.
Certo. No, comunque ripeto, ritengo la risposta, diciamo, incompleta e non esaustiva, perché ripeto, comunque questi contenitori rimangono di proprietà del gestore e credo siamo convinti che debba essere a carico del gestore la sanificazione degli stessi, anche per un discorso soprattutto legato alle dimensioni a volte dei contenitori stessi. Quindi io credo che questo sia un buco di rapporto normativo con il gestore, con Anconambiente, e quindi credo che su questo il Comune debba intervenire, no, per non andare a gravare sul privato questo tipo di attività.
Prego, assessore Paglialunga.
Al volo, per quanto riguarda i contenitori che tu parli, condominiali, quindi quelli grandi, la sanificazione è prevista da contratto due volte l'anno. Per tutto quanto riguarda il resto, c'è una legge nazionale che dice ognuno è responsabile del proprio rifiuto e anche responsabile del proprio cassonetto. Inoltre, alla luce anche di quello che diceva l'architetto, è stata questa la motivazione per cui all'epoca si fece questo discorso, e quindi ognuno è responsabile. Però, ripeto, per quanto riguarda quelli condominiali, la sanificazione è prevista due volte l'anno.
Grazie assessore Paglialunga. Prego consigliere Arcioni.
Noi a questo punto, siccome da nostre informazioni questa cosa non ci risulta e sono stati diversi cittadini che si sono lamentati di questa cosa, allora noi a questo punto vorremmo capire, e da questo punto di vista eventualmente faremo un accesso agli atti dove risulta che sia stata ufficializzata questo tipo di attività, con quale modalità ed eventualmente con quale costo per il nostro ente. Grazie.
Prego, consigliere Romagnoli.
Io volevo solamente precisare e riportare degli appunti di cittadini che hanno riferito questa cosa, perché siete andati probabilmente a comunicare. E ci sono dei contenitori che sono distanti, per esempio, dalle fontane, magari sono chiuse oppure non arrivano con l'acqua, Quindi significa che i cittadini dovrebbero prendere i contenitori, che insomma sono anche di dimensioni abbastanza consistenti, e portarli vicino all'acqua, oppure non lo so, con la macchina andare presso il contenitore e va trascinato. Beh, io mi chiedo, assessore Paglialunga, se succede che dei cittadini prendono questi carrelli, questi bidoni che hanno le rotelle, no? Prendono questi bidoni, li trasportano, nel mentre passa una macchina succede un incidente o qualsiasi cosa, cioè quelli comunque sono mezzi che sono sulla strada. Io vedo molto strano che questa operazione sinceramente venga fatta dai cittadini e ho moltissimi dubbi che non sia considerato rifiuto speciale il residuo del lavaggio di un cassonetto. Io penso che il cassonetto che va sanificato e gestito in un certo modo debba essere portato dal mezzo apposito che porta quello sanificato e porta via quello da sanificare a rotazione. Questo io penso che si debba fare e che viene fatto, a quanto mi risulta, da molti comuni che sono probabilmente più avanti di noi su certe cose. Il fatto che i cittadini debbano pulire i cassonetti veramente è una cosa curiosa. Voi immaginate un paesetto dove le persone anziane devono mettersi lì, lavare dentro il cassonetto, non ci arrivano, loro lo piegano per versare là. Cioè, riflettiamo su questa cosa e pensiamoci bene, perché evidentemente è una cosa molto molto strana. Io chiederei la partecipazione ai cittadini su altre cose, su questa cosa qua che magari potrebbe portare a delle problematiche. Riflettiamoci un secondo, grazie.
Prego, consigliere Arcioni.
No, fra l'altro sull'attività del cittadino singolo io credo che emerga in tutta la sua problematica un discorso, nel senso, noi allora consideriamo il lavaggio fatto da parte del cittadino quello che viene prodotto nel lavaggio, non come rifiuto speciale. Io mi chiedo, cioè, dove abbiamo garanzie sulla tipologia del prodotto che eventualmente il cittadino possa utilizzare per lavare questi cassonetti? Cioè, se ha degli elementi tossici o meno. Cioè, quindi noi lasciamo ai cittadini l'onere di lavare questi cassonetti con qualsiasi tipo di prodotto, e quindi e immagino poi con uno sversamento in pubblica fognatura. Quindi io vorrei capire se a questo punto cosa può succedere. Quindi da questo punto di vista vorremmo delle conferme, perché la cosa è estremamente a questo punto drammatica, nel senso, sia per le problematiche che evidenziava Romagnoli, ma sia soprattutto perché come ente non abbiamo nessun tipo di garanzia che i prodotti utilizzati dai cittadini possano essere poi sversati in pubblica fognatura, perché un cittadino non ha altro modo per buttare i residui del lavaggio. Quindi la cosa ci preoccupa fortemente.
Prego, assessore Paglialunga.
Allora, stiamo parlando di quelli condominiali, giusto? Quindi che si venga a fare l'esempio del vecchietto, se è condominiali, io spero che in tutto quel condominio non ci abitano tutti vecchi. Seconda cosa, c'è sicuramente anche un discorso che potrebbero essere usati dei prodotti. Con questo ragionamento, consigliere Arcioni, io dovrei andare a controllare come i cittadini lavano il loro terrazzo, come lavano per terra, quali cose usano. Lei capisce che stiamo andando a cercare una questione che ci mettiamo in una situazione che diventa molto molto discutibile, no? Tutto diventa possibile di utilizzo. Io però credo che prima, quando parlavo ognuno è responsabile dei propri rifiuti, tutta la logica della differenziata si regge su un discorso: capire l'importanza di questa cosa, sapendo anche che la raccolta differenziata ancora ci costa molto. Quindi bisogna che i cittadini non pensino sempre che tutto gli è dovuto. Ora, ripeto, nel momento che noi sanifichiamo due volte l'anno, la pulizia io credo che se la possano tranquillamente, anche perché non sono tantissimi. Ora, mettersi d'accordo, per esempio, siccome nei condomini più delle volte ci sono anche quelli che lavano le scale, eccetera, dare questo incarico non è un sovrappiù che credo vada a pesare così tanto sulla vita dei cittadini. Altri comuni, più avanti di noi che lo fanno, signori, io sento che tante volte parlate senza sapere e dite delle cose. Capisco il ruolo dell'opposizione, ma l'altra volta lei, consigliere Arcioni, io ho soprasseduto, ma ha tirato fuori come esempio Sassoferrato. Ecco, credo che proprio vuol dire che lei non sa di che cosa parla. Sassoferrato, dove lei mi è venuto a dire che fa delle operazioni di come dire, di far guadagnare qualcosa ai cittadini, dovrebbe sapere che la città, mi sembra, seconda o terza in classifica, dove il costo della Tarso è più alto di tutta la regione Marche, mentre Fabriano è, dopo Cerreto, il più basso della regione Marche. Quindi, vede, quando mi fate gli esempi, e poi potrei qui allargarmi a parlare di altre cose, ma andiamo troppo fuori tema, bisogna che prima si informa.
Grazie assessore Paglialunga, prego consigliere Arcioni.
Se non ci fosse lei assessore, veramente noi rimarremo nell'ignoranza più assoluta. Intanto la voglio informare che a Sassoferrato non c'è la Tarso ma c'è la TIA, e quindi già è un passaggio, è un passaggio. Poi voglio ricordare, e su questo tema ci torneremo, perché poi, ripeto, fortunatamente non tutti i comuni sono uguali e non tutti gli assessori sono uguali, perché voglio ricordare che a Sassoferrato, forse i cittadini di Fabriano ancora non lo sanno, no? Faccio un esempio su tutti al momento che facciamo i paragoni, no? Facciamo i paragoni. Allora, innanzitutto, allora, Sassoferrato ha una densità di abitanti, no? Che è più bassa rispetto a Fabriano. Un'altra cosa interessante, no? È che la lungimiranza dell'assessore del comune di Sassoferrato ha creato un centro ambiente che è un'eccellenza, ripeto un'eccellenza, un centro ambiente intercomunale che invito tutti i cittadini fabrianesi, tutti gli assessori e tutti i consiglieri a visitare, intercomunale fra Sassoferrato, Genga e Arcevia, no? Dove c'è un sistema per cui se il cittadino conferisce dei materiali, c'è un sistema di pesa, c'è un sistema di punteggio con il quale il cittadino alla fine dell'anno riceve una scontistica, quest'anno direttamente in denaro, dal prossimo anno verrà decurtato, diciamo, sulla bolletta, no? Ecco, quindi quando a me, io per carità, poi noi siamo tranquilli fino a quando poi qualcuno non ci provoca con cose assurde, no? Allora, prendiamo come esempio Sassoferrato, ecco, Sassoferrato è un'eccellenza da questo punto di vista. Noi siamo andati a visitare il centro ambiente di Fabriano, io sinceramente mi sono vergognato di avere un centro ambiente così a Fabriano. Cioè, noi abbiamo un centro ambiente dove ci sono i rifiuti all'ingresso del centro ambiente. Cioè, non c'è nessuno che raccoglie i rifiuti che sono accumulati a fianco dell'ingresso del centro ambiente di Fabriano. Ecco, allora io voglio dire, assessore, che quando lei ci vuole dare lezioni su certe cose, bisognerebbe avere l'onestà intellettuale, no, di prendere una valigetta e di cercare di capire dove le cose funzionano, perché fortunatamente ci sono comuni e assessori, no, che pensano di riversare le economie di certe gestioni sui cittadini e non trattarli sempre solo come bancomat. Grazie.
Prego, assessore Paglialunga.
Consigliere Arcioni, io non do lezioni a nessuno, tant'è che infatti si è visto, no, fermati, perché già prima hai fatto la brutta figura in continua. Non do lezioni a nessuno, in quanto se ha visto, io l'altra volta neanche le ho risposto, ci sono tornato adesso. L'altra volta lei voleva dare lezioni dicendoci andate a guardare vicino. Beh, può chiedere all'assessore Giulietti tutte le iniziative che ha fatto, con chi le ha concordate, tanto per intenderci, ma lasciamo perdere questo. Seconda cosa, lei porta un esempio che è assolutamente sbagliato dal punto di vista di svezzare una raccolta differenziata attuale. Mi spiego. Se lei dà delle situazioni premianti, le avevamo prese in considerazione anche noi, non le abbiamo fatte, sa perché, consigliere? Perché se io metto per esempio che do qualcosa per la raccolta del vetro, qualcosa per la raccolta della carta, viene a significare che i cittadini, soprattutto in un momento di bisogno come questo, vanno a raccogliere il vetro anche in altri comuni limitrofi. Quindi tu ti trovi alla fine ad avere difficoltà addirittura nello smaltirlo. Questo perlomeno fino all'anno scorso è stato il motivo per cui voi ridete, ma parlate, come vi ho dimostrato, esclusivamente tanto per la polemica. Però le situazioni sono esattamente al contrario, tant'è che tutte le città che avevano iniziato, ve ne cito una tanto per abbraccio, così Cagli, quindi ci potete andare visto che andate in giro, non è tanto più lontano, hanno smesso di fare questa cosa.
Grazie, assessore. Consigliere Ciorni, abbiamo... prego.
No, io, a me mi fa piacere che uno risponde non rispondendo, nel senso, per me questa è una non risposta. Cioè, l'assessore ha dichiarato delle cose allucinanti. Io parto solo dal presupposto che c'è qualcuno che le cose le fa e le fa in favore dei cittadini e qualche altro comune che c'avrà un sacco di difficoltà ma le cose non le fa, tutto qui.
Andiamo con l'ultimo intervento, consigliere Romagnoli, prego.
Grazie. Eccomi qua, grazie Presidente. Non entro in questa cosa perché fa veramente sorridere. L'immagine di tutti i cittadini foriano che vanno alla ricerca del vetro in giro per la città è bellissima. Ma magari potrebbe... No, ma è così, vista l'esperienza, insomma. E comunque, vabbè, al di là di questo, quindi io voglio solamente un qualcuno che mi dice ufficialmente che i cittadini si prendono il bidone, lo puliscono, non solo con acqua ovviamente, perché tanto comunque lo puliranno con dei prodotti, i prodotti verranno riversati nella fogna e questo è fattibile, perché evidentemente secondo noi non è così, se secondo noi i bidoni vanno presi, portati in un luogo in un certo modo e vanno puliti in una determinata zona dove vengono raccolte quel rifiuto, perché quello è un rifiuto speciale. Quindi qualcuno che si prende la responsabilità di dire no, non è un rifiuto speciale e vanno puliti in questo modo, così. Solamente questo, grazie Presidente.
Grazie consigliere Romagnoli, prego consigliere Urbani.
Presidente, io condivido questa mozione dei proponenti perché il problema che hanno sollevato i consiglieri Arcioni e Romagnoli è un problema veramente sentito da tutti. Mi sembra veramente strano, adesso l'architetto Evangelisti dice che c'è una legge che lo permette, mi sembra veramente strano che possa essere lasciato al libero arbitrio dei cittadini quello di pulire i cassonetti e poi sversare dove capita, perché ci sono i cassonetti che stanno nelle isole ecologiche, io ce l'ho vicino alla fabbrica mia, significa che lo butta giù per la strada che ho asfaltato io, tra parentesi, perché il comune non me l'ha mai mantenuta. Ma faccio una considerazione. Sulla base di questo principio, il camion che porta via allora, non so, l'organico potrebbe andare giù il Giano, pulirlo laggiù e sversare tutto dentro il Giano. Perché è la stessa cosa. E il rifiuto è uguale. No, capiamoci su questo argomento, perché veramente quello di dire che ognuno può fare quello che gli pare, uno lo pulisce con l'acido, un altro lo pulisce con l'ipoclorito di sodio, un altro potrebbe usare il diluente, un altro potrebbe usare la soda caustica, ma che facciamo? Una città piena di rifiuti tossici lungo le strade, sotto i condomini, a fianco del giardino di quello vicino magari? Sì. No, stiamo dicendo una cosa, ma... Senti Mario, forse tu non hai visto come lasciano i cassonetti dell'organico dopo che vengono, a volte nemmeno tutta l'immondizia viene buttata via, ci si lascia sempre una parte lì dentro e I cassonetti poi succede questo, che quando te li porta via ti li lascia sempre scoperti, piove, si riempie sempre d'acqua, acqua sporca perché tanto sono sporchi. Questa è una cosa che secondo me invece andrebbe valutato l'eventuale fattibilità, perché ritengo che sia una questione anche di igiene della città. È una mozione fatta in maniera molto, che io ritengo molto importante, perché guardate, anche da lì partono le malattie, possono i cani randagi, i gatti che ci si caccia dentro. Io ho il gatto e il vicino che viene tutte le notti a rovesciare il contenitore dell'organico, mi tocca metterci una pietra sopra, adesso ci metto perché per non farlo rovesciare, quel gatto va da un'altra parte. E guardate che non è una questione da poco conto questo, è una questione che secondo me va valutata, interpretata, bisogna capire quanto è il costo di questa operazione. E poi quello che riguarda il centro ambiente condivido perfettamente, perché io ci ho portato una cosa vecchia, ragazzi, c'era andare giù con gli stivali, c'era andare là dentro con gli stivali alti, sta in mezzo a una campagna, vicino c'è il fiume, i pozzi, sì, il fiume passa lì vicino, più giù c'è gente che usa l'acqua del fiume per irrigare i campi, ma faccia vedere, se vede che non ci si è andato mai ultimamente, ma va a vedere.
Grazie consigliere Urbani. Non ci sono altri iscritti, consigliere Magnoli. Due ore.
Ho chiesto se qualcuno mi poteva rispondere, Presidente, a quella domanda che ho fatto.
C'è qualcuno che può rispondere,
cioè, io voglio sapere,
alla domanda al consigliere Magnoli?
No, perché prima abbiamo sentito che il ferro non è un rifiuto speciale, invece io lo devo portare all'ambiente.
Consigliere Magnoli, hanno ascoltato la sua domanda, se c'è qualcuno che può rispondere. No,
qualcuno che dice.
Se no, allora, andiamo avanti.
Non c'è problema, non è un rifiuto speciale.
Un attimo, forse. Intanto che aspettiamo, prego consigliere Pellegrini.
Allora, non è male l'idea di venire incontro al cittadino con la pulizia, l'igiene sta bene dappertutto, per carità. Ma ha colpito quello che ha detto il consigliere Urbani, che ha toccato, secondo me, l'unico argomento, non l'unico, uno dei principali argomenti che può interessare la comunità. Quanto costa alla comunità fare questo tipo di operazione? E quanto può ricadere il discorso tasse? Perché da una parte va bene l'igiene, da quell'altra il mal di cuore può venire anche perché uno paga più tasse. Giusto? Se muore anche il mal di cuore. Un'altra cosa, perché condomini e basta? Uè, io sto con le Giglioni, c'ho quattro cassonetti dove mettono i rifiuti anche altre case, altri vicini. E per quel che riguarda il discorso del cane comprendo perfettamente, perché io a mie spese 130 euro per fare una struttura con tanto di rete metallica, perché sennò i cani portavano via in giro il tutto. Quindi tutto è perfettibile e tutto è meglio. Allora, quello che vorrei dire io, valutiamo attentamente qual è la ripercussione economica e poi non mi fermerei solamente eventualmente ai condomini, perché quello che sta al pesetto a Poggio San Romualdo non c'ha diritto che arrivi il camion, gli prende il secchio, glielo porta giù, glielo lava, glielo porta bello pulito. E poi bisogna anche valutare un'altra cosa: in quanto tempo si sporca sto cassonetto? Quante volte bisogna andare a pulirlo e via scorrendo? Allora, domanda: se invece, ma non è una controproposta, per carità, ma il buon senso civico non può intervenire in queste cose qua? Se a me faccio un'ipotesi, se io posso sporcare liberamente come voglio, tanto arriva la multiservizi, me lo lava, me lo riporta, poi dopo domani lo vedo sporco ancora, telefono, oh, è due giorni che non siete venuti, venite là. Allora, questa cosa, lascia perdere, Arcioni, un attimo solo, arrivo subito. Questa cosa va valutata. Allora, ogni servizio che è utile alla cittadinanza, secondo me, è giusto che venga dato. Però valutiamo attentamente i costi, le ripercussioni e non, secondo me, non possiamo in poco tempo rispondere a un quesito del genere, perché non ne sappiamo le ripercussioni, cosa può andare a incidere sul bilancio e tutto il resto. Potrei dire che ho finito, non è che se no dopo magari posso così.
Parli tu? Grazie, consigliere Pellegrini. Prego, assessore Lianello.
Se l'architetto Evangelisti ha letto del ministero, il parere del Ministero dell'Ambiente, la tutela del territorio e del mare, cioè questo lo dicono loro, cioè non è... Sì, te la do. Cioè, questo è ufficiale, è del Ministero proprio. Quindi cioè, non è che c'è qualcuno che lo deve dire, questa è una normativa che è così. Cioè ti dice che se è l'impresa che lo fa, il lavaggio, quel lavaggio fa carico all'impresa e quindi è rifiuto speciale. Se è conto terzi, se è improprio, non è rifiuto speciale e quindi tu lo puoi fare. Come se tu lavi la macchina col sapone, se lo fai in impianto come quelli a pagamento, diventa, perché è ditta, diventa rifiuto speciale. Ma se tu lo fai una tantum a casa, lo puoi fare. Cioè, questo è... non è che qualcuno te lo deve dire... Questo io l'ho preso al Ministero specifico, capito? Cioè, è un parere che riguarda questo. Quindi io, cioè, non è che posso dirti... Mi assumo la responsabilità che... Cioè, io ti ho riportato quello che è la normativa.
No, assessore,
cioè, Roberto questo l'ha letto, questo
è... No, io non lo so. Io, magari, se ci date una copia della cosa, non c'è nessun problema, e la verifichiamo. Fatto sta... che possiamo evincere, essere tutti d'accordo che è una di quelle assurdità, forse che no, perché se è un'azienda che lo pulisce un rifiuto speciale, se lo pulisco io privato non è così. Quindi non è detto che se è un'assurdità noi non possiamo dire aspetta, è un'assurdità, agiamo diversamente. Poi dopo io ho delle remore in quanto operazione da fare, bidone alto, non so se ce l'avete presente, tutto il resto, però va bene, io non
bene,
penso che sarà un problema non indifferente. Comunque
grazie consigliere Romagnoli, non ci sono altri iscritti, quindi andiamo al voto. Ah, ecco. Ah, Rossi è andato via. Manca il consigliere Rossi, quindi lo sostituiamo come scrutatore. Mettiamo il consigliere Solari. E ancora no. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 7, contrari 15, contrari Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Leporoni, Malefora, Girolametti, Sforza, Giordani, Castriconi. Il Consiglio non approva. Punto numero 12, non c'è il consigliere Rossi, quindi andiamo avanti, passiamo al punto numero 13. Mozione mense scolastiche, proposta di modifica a pagamento mense scolastiche. Proposta ai consiglieri Arcioni e Romagnoli, illustra il consigliere Arcioni, prego.
Allora, questa diciamo è una mozione che era nata quando c'era stata la problematica da parte dell'ente del cambiamento del pagamento delle mense scolastiche. In parte, diciamo, la cosa è stata gestita. Noi ci teniamo a leggere la mozione perché secondo me ci sono gli aspetti che magari l'ente non prenderà in considerazione, ma che potrebbero essere interessanti. Quindi la leggo un attimo velocemente. Quindi il nostro territorio, con l'attuale crisi economica, sta soffrendo enormemente per la perdita di numerosi posti di lavoro dovuti sia a ristrutturazione aziendale che alla chiusura di interi poli produttivi. Il protrarsi di detta crisi sta rischiando di diventare un problema sociale con inevitabili gravi ripercussioni sulla vita dei singoli, delle famiglie e del tessuto comunitario. La crisi colpisce fasce sempre più ampie della popolazione ed anche di coloro che fino a qualche anno fa erano considerati il ceto medio ambiente. Tenuto conto che il Comune Fabriano ha fissato nuove modalità di pagamento, che mentre azzera il costo del bollettino ha anche disposto il versamento anticipato dell'intera quota senza tener conto dell'effettiva fruizione del servizio. Relativamente a quanto sopra, il Comune Fabriano si impegna ad eseguire il conguaglio e l'eventuale rimborso dei pasti non fruiti, e qui dopo ci sono state, diciamo, le modifiche nel tempo. Quindi nel mese di febbraio, a suo tempo era successo, ricordo che questa mozione era stata presentata il 13 febbraio, e nel mese di febbraio tante famiglie hanno ricevuto richieste di pagamento molto impegnative che in molti casi aggravano situazioni economiche già impegnative. Riteniamo inaccettabile l'idea che il nostro comune tenti di fare cassa sui passi dei nostri bambini imponendo ai cittadini di pagare un servizio anche per la quota parte potremo non consumare. Il comune non paga in anticipo i suoi fornitori e non li paga prescindendo dalle quantità, pertanto non ha alcun bisogno di creare un fondo cassa per la mensa dei nostri figli. Le famiglie pagano già in alcuni casi una quota fissa di 24 euro al mese per garantirsi il diritto di poter accedere al servizio. Se la mensa è un servizio e non una tassa, il pasto deve essere pagato se e solo se va effettivamente fruito, così come viene corrisposto un buono pasto se e solo se si va al lavoro. La quota dovuta, soprattutto per la scuola materna, non può prescindere dall'assenza perché non siamo nella scuola dell'obbligo. Non è raro che un bambino si assente per lunghi periodi e per molti questo prevede anche il pagamento di una babysitter. Uno Stato sociale dovrebbe garantire istruzione e servizi sociali a prescindere dalle risorse disponibili, eppure da sempre molte famiglie pagano carta e colori ed in alcune scuole persino l'acqua. Impegniamo il Sindaco e la Giunta a modificare la modalità di pagamento introdotta sostituendola all'attuale con la logica del buoni pasto senza scadenza e senza lotto minimo già applicata in molti altri comuni. Ogni famiglia potrà acquistare man mano il numero di buoni pasto che ritiene più adatta alle proprie esigenze e alle proprie possibilità e potrà accedere al servizio mensa senza investire somme inutili. Ogni famiglia avrà la certezza di destinare la somma pagata a beneficio del proprio figlio. Il Comune percepirà comunque i fondi in anticipo, ma con maggior rispetto per le tasche dei suoi cittadini. Il buono pasto non richiede calcoli per il conguaglio, pertanto avremo anche una notevole riduzione dei costi di gestione amministrativa. I buoni pasto, inoltre, potranno essere anche acquistati da cittadini più fortunati per essere messi a disposizione da famiglie meno abbienti o in difficoltà economica, contribuendo allo sviluppo di un sereno Stato sociale.
Grazie consigliere Arcioni, prego assessore Tini.
Ha detto già il consigliere Arcioni che questa situazione si è verificata nel mese di gennaio-febbraio e mi sembra che sia adesso abbia raggiunto un livello abbastanza buono. Ossia, quello che dice Arcioni non è in parte anche condivisibile. Era una possibilità che si era verificata, però posso garantire al consigliere Arcioni che per come siamo noi organizzati, adesso uno può dire non va bene o va bene, però noi purtroppo abbiamo una situazione che nelle scuole fabrianesi non abbiamo dipendenti comunali a cui affidare un riscontro del tutto, perché tutta la gestione è in tutte le scuole in appalto. Quello che provo a dire senza polemica, Arcioni, è che il Comune di Fabriano, tu qui sono nel tenuto conto, ha fatto delle affermazioni che mi sembrano un po' pesanti. Il Comune di Fabriano non fa cassa con le mense. Vorrei ricordare che il Comune di Fabriano, mediamente, per i servizi che eroga, non incassa neanche il 50% di quello che spende. Ma questo va detto per correttezza, perché siamo quasi in sessione di bilancio, sennò sembrerebbe che noi qui stiamo a chiedere soldi in anticipo ai cittadini. Ci abbiamo un conto in tesoreria che manco ci rende niente. Questi servizi costano 100, incassiamo sino a 50 teorici, poi l'incasso reale magari diventa anche 30 qualche volta, perciò non è che intendiamo far cassa con i cittadini, perciò io questo passaggio non mi sembra che sia che poi noi chiediamo i soldi in anticipo. Noi il sistema, l'equilibrio, io devo ringraziare, l'ho detto già, mi pare che Arcioni abbia partecipato pure delle riunioni che abbiamo avuto qui con le famiglie, e devo ringraziare tutti i cittadini che chiaramente all'inizio, quando si va a toccare qualcosa in questa amministrazione, succede sempre qualche disfunzione. Disfunzioni dovute in parte a mancate o errate comunicazioni da parte delle scuole, dovute magari a fatti che sono consolidati in tanti anni, che quando si va a toccare qualcosa c'è sempre qualcuno che si mette di traverso. Comunque io penso che l'attuale sistema, per come è Fabriano organizzato nelle scuole, perché il discorso di buoni pasto anticipati sarebbe stato un discorso più bello se avessi avuto però la certezza del riscontro, invece che purtroppo non abbiamo. Oggi con il sistema tesoriere, banca, il cittadino paga solo la quota fissa all'inizio del mese, poi paga per quello che consuma. Perciò va nel senso che tu, Arcioni, hai detto, nel senso che il cittadino nel mese successivo paga la quota fissa ai pasti consumati nel mese precedente. Noi abbiamo, e dirò pure, posso dirlo perché ormai i dati cominciano a venire fuori, è vero che c'è stato un intoppo diciamo gestionale a gennaio-febbraio, è vero, dovuto al fatto che si è partito in ritardo, dovuto al fatto che quando si va a fare qualche modifica noi pensiamo di farla in un mese, invece ne passa tre, giusto? Per carità, disfunzioni sono stati, errori ci sono stati, però io penso che questo anno scolastico è servito per rodaggio, però il sistema è cambiato. E vi posso anche garantire che la capacità di incasso sta migliorando. Ma non è che per questo significa vessare, qui non si vessa nessuno. Qui c'era il malvezzo che non pagava la gente, qui è una cosa un po' diversa, attenzione. Il giusto va pagato, perché altrimenti il sistema non si regge in piedi. Perciò io questa mozione, certo, è stata dal momento che è stata scritta, ma io l'avevo anche detto, ci aveva un senso. Io oggi penso che la strada che noi abbiamo intrapreso attualmente sia la strada, se poi in corso d'opera per il prossimo anno scolastico, a settembre dopo, vediamo, fa degli aggiustamenti ulteriori, però io sempre a consuntivo. Prima vediamo quello che è successo. Vedremo a giugno, a luglio massimo, quello che è successo. Mi sembra, dalle prime notizie che mi danno gli uffici, che la cosa sia tranquillizzata, che funzioni, e mi pare che anche le madri siano abbastanza soddisfatte, perciò io ritengo che manco è inutile votarla a favore o contro. Io vi inviterei il proponente a ritirarla a questo punto, perché abbiamo fatto questo piccolo dibattito, però se ci sono proposte migliorative, senza però aggravi di spese, perché se io devo mettere un dipendente comunale a riscontrarmi i buoni pasto, capite che arriviamo ulteriori spese. Ossia, qui noi dobbiamo cercare di ragionare per abbattere i costi, perché le tasse non si possono più mettere, dobbiamo abbattere i costi. Noi ci impegniamo a non aumentare le tariffe, però bisogna che tutti quanti facciano il pezzettino suo, perché se poi vogliamo sempre andare con la Ferrari, quando invece magari abbiamo risorse per andare con 1100, bisogna che andiamo con 1100. Io non so se sei d'accordo di ritirarla a questo punto, perché...
Grazie assessore Tini. Prego consigliere Urbani.
Sì, presidente, grazie. Io prima di che ho chiesto al consigliere Arcioni se poteva un attimino farmi fare questo intervento, perché volevo chiedere di che cosa stiamo parlando, visto che allegata alla mozione c'è il deliberato già, dove la richiesta all'presa di prendere atto della proposta di deliberazione di quell'oggetto in premessa approvandola integralmente. Io dico, mi sono sbagliato io, sono andato a vedere negli atti che ci avete voi, e qui dice: il Consiglio Comunale, esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata da, e qui allegata all'oggetto, mozione mezze scolastiche, proposta di modifica a pagamento, voi l'avete già approvata, votata all'unanimità e resa immediatamente esecutibile. Io non, adesso non la ritirate ragazzi, è esecutiva già.
Vai, dai, tu Urbani sei ormai un vecchio.
No, perché mancava Ottaviano.
No, questo vai, tu hai copiato. C'hai ragione formalmente. No, questo qui è. Se vi ricordate, e questo argomento è già stato trattato. Questo l'ufficio sicuramente, quando andava a pinzettare le carte, ci ha aggiunto questo foglio che non c'entra niente. Il foglio questo io non ve l'ho detto perché mi sembrava inutile. Questo è un foglio che non c'entra niente con l'atto, è una, tutti quanti ce l'avete, io pensavo che Ah sì? Questo è un foglio che non c'entra niente con l'atto di cui stiamo discutendo.
Gli daremo un premio al dirigente che ha fatto...
No, un premio no, un premio no, però può succedere nel marasma delle carte, dai.
Prego, consigliere Arcioni. No, diciamo, allora io prendo atto della risposta del vice sindaco. Mi farebbe piacere se comunque nella gestione sempre del discorso dei pasti possa essere nel tempo, magari per il prossimo anno scolastico, almeno recepito il discorso dei buoni pasto relativamente alla possibilità di solidarietà nei confronti di famiglie in difficoltà. Questo potrebbe essere, non so se c'è la volontà di poterlo esaminare questo aspetto, perché sì, no, assolutamente, però
ti posso, apriamo un dibattito qui non succede. Per quanto riguarda le mense, ma questo va per scelta politica dell'amministrazione, penso condivisa da tutti, qui non c'è nessun bambino che non mangia, sia chiaro. Di fronte a persone in difficoltà, di fatto quello che dice Arcione già avviene. Però attenzione, perché per quelle realmente in difficoltà, vorrei ricordare che noi con l'attuale tariffe, delibere fatte relative alle tariffe, cioè abbiamo già una grande fascia di esenzioni. Allora bisogna stare attenti, perché non è, quelli sono già esenti, perciò non hanno diritto di nulla, non hanno mai neanche nessuno. Qui il problema è capire se gente che ha ISEE da 4, 5, 6 mila euro non abbiano le risorse per pagare un euro e mezzo, oppure utilizzano le risorse in maniera impropria, perché qui diventa un discorso un po' pesante. Lo affronteremo, io Arcioni e tu pare ieri sera li presenti, io oggi ho avuto un incontro anche con altre associazioni, il discorso delle tariffe, il discorso dei benefit in modo particolare, specialmente non tanto sulle mense, dove anche ieri sera pare ho detto che l'amministrazione qui è, siccome è un momento di socializzazione per i ragazzi, noi siamo, ma su altri servizi per esempio noi dovremmo cambiare, io il 6 già mi pare sono arrivato l'invito, il 6 abbiamo la commissione e io il 6 vi porterò una proposta che penso che possa andare anche in parte incontro a quello che stiamo dicendo, che ci ha avuto già, e con piacere devo dire, anche l'ok oggi proprio dei sindacati e anche mi pare ieri sera dei comitati di quartiere di frazione. Perciò cerchiamo, con tutti i limiti per carità, di arrivare alla fine a una proposta più condivisa possibile, ecco. Perciò questo impegno c'è, perché qui non risulta a me che, nonostante, vi posso dare questo dato per farvi capire il problema, oggi abbiamo ancora fasce di non pagamento assolutamente non soddisfacenti, anche per i 6 che superano i 15.000 euro, che significa 40.000 euro IRPEF. Allora io vi dico con molta franchezza, e penso che l'amministrazione su questo, ma l'intero consiglio deve essere d'accordo, noi su queste cose non possiamo essere tolleranti, perché non è pensabile che chi, una famiglia che abbia 40.000 euro IRPEF, 30.000, non paghi l'euro e mezzo, i 2 euro o i 4 euro. Questo è una cattiva volontà, non è più un discorso di carattere sociale, chiaro? Il carattere sociale è salvaguardato, non li chiamiamo buoni pasto, ma è la stessa cosa, il risultato c'è. Ecco, questo posso rassicurare Arcioni su questo fatto.
Bene, assessore Tini, prego, consigliere Arcioni. No, un'ultima cosa, fra l'altro col vice sindaco su questi temi ne abbiamo parlato diverse volte. Noi torniamo a ribadire anche, credo che ci debba essere, anche per non creare nel tempo eventuali tensioni sociali, anche di ribadire il concetto che l'ente debba dotarsi comunque anche della funzione di controllo spinta relativamente a certe situazioni, perché sempre più da più parti penso che segnalazioni vengono fatte anche all'ente. Ci sono i cittadini che non capiscono appunto le dinamiche legate appunto ai redditi, alle agevolazioni legate ai redditi, quindi da questo punto di vista sul discorso del controllo trovate una porta aperta da parte nostra, insomma.
Grazie.
Consigliere Arcioni.
No, risponde... a questo punto ritiriamo, diciamo, la mozione, l'abbiamo dovuta discutere perché all'interno c'erano degli aspetti che ci interessavano. Grazie.
Bene, grazie. Quindi.
Scusi Presidente, io capisco che non è
norma,
però devo ritornare un attimo sul punto che abbiamo votato prima, la mozione che abbiamo votato prima, solamente per una cosa, perché altrimenti ci prolunghiamo con i tempi e dobbiamo ripresentare poi interpellanza, così posso rubare 2 minuti per...
Sulla mozione parla quella dei rifiuti?
Dei rifiuti, solamente una cosa per l'assessore Anenello, posso?
Prego.
Allora, leggendo il documento che mi ha dato, insieme, vabbè, ho trovato anche io l'articolo su diritto all'ambiente, cioè è specificato che le acque di lavaggio dei cassonetti stradali sono rifiuti speciali, punto, nel senso che non viene specificato da nessuna parte che se lo fa un cittadino non è un rifiuto speciale, mentre se lo fa l'azienda... Guarda, posso leggere velocemente questo video, che è più breve, però dice: è stato richiesto di specificare la classificazione del rifiuto derivante dall'attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani effettuata con veicoli lavacassonetti e di chiarire la procedura di iscrizione all'albo per il successivo trasporto di rifiuto in esame effettuato dalla stessa impresa che ha provveduto al lavaggio dei cassonetti dei contenitori. Il Comitato Nazionale ha ritenuto di precisare che nei suddetti casi il rifiuto proveniente dall'attività di lavaggio dei cassonetti stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall'impresa che svolge tale attività e che pertanto deve essere classificato come rifiuto speciale e non pericoloso. Ma non si evince però che... ma su quest'altro qua, che c'è la dottoressa Valentina Vattani, dice proprio... Al di là dell'impresa così, le acque di lavaggio dei cassonetti stradali sono rifiuti speciali. Cioè, controllate questa cosa, perché dall'articolo, adesso noi approfondiremo la cosa, ma abbiamo anche altre conferme, anche perché il Comune di Venezia, per esempio, fa il lavaggio dei cassonetti, ma non solo, Salerno e molti altri, fa lavaggi con aziende apposite, così ogni 3 mesi un mezzo passa per la sanificazione del coso e il prodotto del lavaggio viene aspirato dal cassonetto. Quindi io non andrei molto leggero, già abbiamo problemi di inquinamento non indifferente a Fabriano, e farei un approfondimento maggiore. Grazie.
Bene, consigliere Romagnoli, andiamo avanti con l'ordine del giorno. Punto numero 14. Mozione trasparenza e partecipazione, attuazione articolo 78 dello Statuto Comunale nella stesura del bilancio previsionale 2013, stata proposta ai consiglieri Arcioni e Romagnoli. Illustra consigliere Romagnoli? No, Arcioni.
Sì.
Ah, Romagnoli, prego.
Allora, do una lettura veloce a questa mozione. Allora, premesso che la partecipazione alle decisioni dell'amministrazione è da ritenersi il primo passo per stimolare una nuova coscienza civica nei cittadini e che le particolari condizioni di difficoltà economica dell'amministrazione porterà probabilmente a dover prendere delle decisioni che si ripercuoteranno inevitabilmente direttamente sulla vita delle famiglie fabrianesi ed è quindi importante coinvolgere associazioni e comitati per trovare soluzioni condivise, visto che l'articolo 78 dello Statuto Comunale bilancio partecipativo, finalità politiche e sociali, che recita: il bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini contribuiscono ogni anno alle scelte di come e dove investire le risorse del bilancio municipale, è un modello di decentramento e di partecipazione diffusa alle scelte dell'amministrazione comunale, è uno strumento, meglio, un metodo o percorso che include e allarga la base e la partecipazione alle scelte delle municipalità. L'azione dell'amministrazione comunale nella redazione del progetto di bilancio deve essere improntata alla massima partecipazione popolare ed all'attuazione di una piccola tributaria di una politica tributaria e finanziaria redistributiva perseguita attraverso l'equità fiscale, il recupero dell'evasione e la salvaguardia delle fasce più deboli nel quadro di una gestione delle risorse economiche attenta ed efficiente. In generale il Comune assume forme di bilancio partecipativo non come riferimento ad un modello dato, ma come sperimentazioni che tengano conto della peculiarità locali, sociali, ambientali, di tradizione civica e di esperienze partecipative appartenenti a ciascun contesto. Il regolamento di contabilità dovrà fissare le modalità e le azioni per la redazione da parte della Giunta di un bilancio realmente partecipato nel rispetto dell'articolo 21 del presente statuto. Che in diversi consigli tenutisi nell'anno 2012 la Giunta e il Sindaco si sono espressi a favore di questo metodo, rimandandone l'applicazione in occasione di discussioni del nuovo bilancio previsionale, no? Abbiamo sentito sempre spesso a settembre, che tale bilancio verrà discusso a breve e che quindi è necessario avviare più presto i primi passi verso questa direzione ed in primis una campagna informativa rivolta alla popolazione per metterla a conoscenza di questa possibilità e il coinvolgimento della Commissione Affari Istituzionali per improntare un programma di lavoro, impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale a impegnarsi formalmente ad applicare l'articolo 78 del nostro statuto a partire dalla discussione del bilancio previsionale 2013, quindi il prossimo, a intraprendere il prima possibile tutte le iniziative necessarie per avviare il percorso che dovrà portare al raggiungimento di questo obiettivo, e per questo intendiamo tutto quello che può essere coinvolgimento dei cittadini, formazione, cos'è un bilancio comunale, e istituire un gruppo di lavoro proprio che si occupi di condividere, di fare democrazia partecipata, cosa che siamo molto molto distanti. Secondo noi questo è molto molto importante, perché comunque parliamo di un atto secondo me dovuto in una situazione critica, atto che secondo me è determinante per una questione di comunità, cioè di ricreare e di avvicinare i cittadini in un momento invece in cui molti, moltissimi fattori tendono a dividere e ad allontanare, cioè anche dalla politica, ma proprio il fatto ad essere lontani l'uno dall'altro. Il fatto di condividere e di scegliere insieme ai cittadini quello che è il nostro futuro, quello che andremo a costruire, secondo noi è determinante. Non possiamo più far scendere le cose dall'alto e prendere delle decisioni per i cittadini. Non possiamo scegliere sempre solo noi, cioè devono essere i cittadini che insieme a noi condividono e scelgono. Questo è il bilancio, questa è la situazione, quali sono le scelte da fare per quest'anno, per i prossimi tre anni, facciamo una votazione, decidiamo una classifica e poi vengono realizzate in base a quello che è stato scelto dai cittadini. Questo nel 2013 secondo noi è assolutamente fattibile e realizzabile. Grazie.
Grazie consigliere Magnoli, prego assessore Dini.
Ma io per carità ringrazio il Movimento 5 Stelle, che Romagnoli e Arcioni, io questa mozione la condivido, non ho nulla da dire, però volevo fare alcune precisazioni, ossia il discorso partecipativo deve essere anche un discorso serio, ossia noi non possiamo continuare a raccontare alle persone cose che poi dopo nella realtà non sono vere. Allora, per quanto riguarda il bilancio, come è strutturato il bilancio del nostro comune, purtroppo abbiamo un bilancio ingessato all'85%. Le scelte da condividere con la popolazione sono poche, però quelle poche vanno fatte, su questo non dobbiamo. Non dobbiamo manco creare però tante illusioni. Noi abbiamo costi fissi che sono, se vedete il bilancio, su 26 milioni, 27 milioni di euro. Il 90% sono costi fissi, anzi su quelli lì c'è il 99%, sul conto capitale qualche scelta si può fare, ma questo va detto per correttezza, perché tanto il personale, gli appalti e quant'altro, e non è che possiamo far più di tanto, questo va detto perché è giusto che si dica. Per quanto riguarda il discorso, qui il punto 2 della mozione, quando il comune di Fabriano, il comune si dovrebbe fare un'azione anche di recupero dell'evasione, di accertamento e quant'altro, io posso dire, perché è vero, l'avevo visto col bilancio, col conto consuntivo, noi con questo comune grazie anche agli operatori dell'ufficio tributi, viaggia a un ritmo da 350 a 450 mila euro all'anno di recupero dell'evasione. E non è poca cosa. E non è poca cosa. E certo, significa che fanno gli accertamenti, significa che fanno queste cose. Tutta la polemica, che adesso lo vedo che non è presente Rossi qua in Italia sul giornale, che noi saremmo chiusi contro i cittadini e perché teniamo, ma noi non teniamo nessuna Equitalia. Noi abbiamo, io l'ho detto l'altra volta e ribadisco, colgo l'occasione per ribadirlo, che noi cerchiamo di essere seri, nel senso che Equitalia è in servizio almeno a oggi fino al 30 di giugno. Nel frattempo, anche oggi c'era una riunione segretaria, no, in Ancona per sta roba, giusto? Siamo qui, non ci stiamo. Nel frattempo il comune di Fabriano, ma tengo a questo, il comune di Fabriano non è che vive fuori dal mondo, con l'Anci, si sta facendo, si sta vedendo qual è la possibilità migliore per i cittadini, come dite voi, perché dopo c'è il discorso degli aggi, perché se ne mettiamo in mano questa roba a gente che vuole il 20% di aggio, paga sempre il cittadino, non so se mi spiego. Allora qui, per quanto riguarda l'evasione, penso che il comune di Fabriano, anche se l'evasione ancora ci sarà, sicuramente, almeno per quanto riguarda ICI, IMU e Tarso, e quando, mi pare che non è che non lavori, sta facendo un ottimo lavoro. Oh, che il comune di Fabriano che intende rispettare lo statuto, e qui lo statuto io l'ho votato, perciò noi siamo perfettamente d'accordo di rispettare l'articolo 72, sarà sicuramente rispettato. Che il regolamento di contabilità, che lo dobbiamo far nuovo, questo forse qui è un handicap che ci portiamo dietro da tanti anni, ma questo è un impegno che entro l'anno dobbiamo assolutamente fare e bisogna prevederlo, come dice lo statuto, anche nel regolamento di contabilità. Che noi ribadiamo, io a nome della Giunta e anche del Sindaco, ribadisco che quello che abbiamo detto nelle precedenti discussioni inerenti a questi argomenti lo ribadiamo anche questa sera. Adesso si può fare più o meno grande questa partecipazione. Noi abbiamo iniziato un percorso. Io è chiaro che quello, per fare perfettamente quello che chiedete voi, bisognerebbe fare i bilanci a novembre, dicembre dell'anno prima, come dovrebbe essere, come dovrebbe essere. Invece qui i bilanci da un po' di anni a questa parte si fanno quando mezzo esercizio, anche tre quarti dell'esercizio è andato avanti, allora capite che ha poco senso, significa portare in giro la gente. Io vado a fare una consultazione con i cittadini approfondita il mese di luglio, no? E poi arriva a dicembre, non ho fatto niente, no? Ma parliamoci chiaro, se invece l'avessi fatta a ottobre o a novembre dell'anno prima ci avrebbe un senso, ci avrebbe un senso. Io condivido tutto di questa mozione, e soltanto che non capisco alla fine, qui una campagna informativa rivolta alla popolazione per mettere a conoscenza. E adesso se per campagna di informazione diretta alla popolazione facciamo assemblee pubbliche, noi abbiamo iniziato ieri sera con i comitati dei quartieri di frazione, oggi con i sindacati, domani con le categorie produttive, vorremmo fare anche un'assemblea pubblica se serve, la possiamo anche qua fare, non c'è nessun problema, però io ecco vorrei stare in un certo, in un senso di decenza, nel senso che non diamo un giro al contrario. Vi posso dire, questo lo posso dire perché, che quest'anno come è stato oggetto di discussioni qua dentro, il piano opere pubbliche sarà un piano opere pubbliche decoroso, perché non è che metteremo 20 milioni o 30 milioni, noi di nuovo non facciamo niente, facciamo un po' dei cofinanziamenti perché purtroppo non ce lo metto. Dico pure che per scelta politica, lo posso dire perché mai se ne è parlato, non aumenteremo sicuramente l'imposizione fiscale. Al cittadino interessa questo, poi. Al cittadino, anche ieri sera c'era anche Arcioni, che cosa gli interessa ai cittadini, anche delle periferie o della città? Le manutenzioni, perché qui non riusciamo neanche a tenerci quello che abbiamo fatto nei corsi 30, 40 o 50 anni. E mi sembra che il bilancio, che si sta in fase di costruzione, vada in questo senso, vada in questo senso. Perciò io mi sono stato soltanto che non ho capito la commissione affari istituzionali per improntare un programma di lavoro. Questa non l'ho capita, scusate tanto, qui abbiamo la Commissione Finanze convocata per il giorno 6, giustamente io penso che anche per una correttezza istituzionale, prima di tutto essere i consiglieri comunali in commissione ad essere informati di quello che si vuole fare, giusto, maggioranza almeno. Poi dopodiché noi queste pre-consultazioni le abbiamo fatte, ma non è definitivo, io già ho impegni con queste associazioni, con i sindacati e quant'altro di rivedermi anche verso metà mese, se poi il termine rimane così, perché qui corriamo anche il rischio che il bilancio non si faccia, perché qui tra IMU che non si sa che fine fa, tra Tares che sì, è 7 novembre, il regolamento bisogna farlo adesso, un sacco di discorsi. Io a oggi, a questa sera, noi l'impegno di farlo ce l'abbiamo e ci stiamo lavorando, no? Vogliamo fare un'assemblea pubblica? Io per carità sono d'accordissimo, noi quando ci avremo i dati certi per illustrare il bilancio si può fare tranquillamente un'assemblea pubblica, però non è che pensiamo che possiamo andare quartiere per quartiere, frazione per frazione, sennò veramente allora non c'è senso che ci abbiamo i comitati di quartiere o di frazione, non c'è senso che chiamo le categorie, allora che abbiamo parlato con tutti gli industriali, con tutti i cittadini, insomma diventa un discorso. Io però ecco, non vorrei creare tante illusioni, che poi la gente cosa gli interessa in sostanza? Che non si aumenti le tasse, che si cerca di, che si tenti di diminuire le spese per quanto è possibile, perché comunque sia i contributi nazionali sono sempre di meno, giusto? E si mantenga un equilibrio finanziario. Questo mi pare che io posso affermare già questa sera che noi tranquillamente dovremmo stare dentro questi canoni e fare la manutenzione del territorio, che è la cosa più sentita, dal selciato, alle strade, al verde e quant'altro. Ecco, mi sembra che questi siano gli impegni più grossi, impegni che cerchiamo di onorare con i soldi sopra, nel limite del possibile. Però io perciò sarei d'accordo, se i proponenti sono d'accordo, devo darla tranquillamente tutti quanti questa mozione, però l'ultimo comma prima di impegnarsi sinceramente non l'ho capita, perché io oggi non posso fare tramite la Commissione Affari Istituzionali un programma di consultazione, quest'anno sicuramente no. Io posso fare, già ho preso l'impegno ieri sera, rifaremo una riunione con i comitati, rifaremo una riunione con i sindacati, rifaremo una riunione dopo quella di domani con le categorie, quando avremo documenti certi. Su questo percorso, come sull'impostazione, per esempio, delle modifiche delle fasce, di alcune cose che abbiamo già detto a questi signori, mi sembra di aver trovato anche un consenso abbastanza ampio, che con mia grande sorpresa, lo posso dire anche in Consiglio Comunale, con mia grande sorpresa anche il gratis sugli asili nido, per esempio, è condiviso. Cioè, noi toglieremo il gratis, perché è una battaglia che porto avanti da tanti anni, è un fatto educativo. Il gratis è una brutta parola, secondo me, magari poco, ma tutti devono contribuire, giusto? Queste poi sono scelte chiaramente anche politiche, noi per quanto sarà possibile cercheremo di concordare il più possibile, poi alla fine è chiaro che poi tutti sui lavori pubblici, noi abbiamo tre impegni grossi di cofinanziamento con fondi che ci viene dall'Europa o dai GAL, che quel comune li può prendere solamente se compartecipa al 25, quelli li finanziamo, fermiamoci lì. C'è poco altro. Poi quest'anno vorrei ricordare, poi sto silenzioso, l'unica possibilità che abbiamo per poter fare investimenti è l'alienazione del patrimonio. Perché se noi non alieniamo il patrimonio, giusto? No, la capacità di spesa in conto capitale è uguale a zero. No, questo, perciò, allora il cittadino, attenzione. La consultazione va fatta, ma va fatta correttamente, perché sennò il distacco tra cittadino e istituzione aumenta sempre se noi continuiamo a raccontare barzellette. Se io vado lì, ho un piano delle opere pubbliche di 5 milioni, ho un piano allenazione di 5 milioni, poi alla fine vendo 100 lire, io fo 100 lire. Allora bisogna essere un pochettino, io ho fatto il piano delle allenazioni e della valorizzazione del patrimonio più grande del piano dei lavori pubblici. Perché? Perché la storia ci ha insegnato, giusto? Ecco, Urbani, credo che la storia, che ormai siamo un po' tempo che famo questi lavori, giusto? Che no, purtroppo con l'economia fabrianese che abbiamo attualmente, non è pensabile, se riuscissimo a vendere un 20-25% di quello che pensiamo, sarebbe già un grosso successo. Perciò ecco, io invito veramente i proponenti, li ringrazio che aver posto l'attenzione, a noi sul rispetto dello statuto delle regole, con me state tranquilli, anzi gradisco che se qualcosa può sfuggire a tutti, me lo dite, io lo accetto volentieri, non mi offendo, la direi se fosse possibile togliere l'ultimo punto prima di impegnarsi, dopodiché io non ho nessun problema, almeno per il 2013, poi quello che verrà dopo io non lo so, però voi dovete anche capire qual è il quadro di riferimento attuale, non c'è nessun comune, almeno di mia conoscenza, che abbia approvato il bilancio. Purtroppo è così, perché le tariffe, vorrei ricordare, perché non approvano i bilanci? Perché nel dubbio
le risorse disponibili. Una volta che uno ha fissato le tariffe, in sede di bilancio, le imposte e quant'altro, non è che le può cambiare. Perciò capite che diventa difficile. Ho inteso l'altra sera un'intervista all'assessore alle finanze del Comune di Milano che dice lui il bilancio ha chiesto già al Parlamento di farla a settembre, dopo che il governo avrà deciso cosa fa sulla prima casa, cosa fa sulla seconda, cosa fa sui capannoni industriali, cosa fa sulla Tares e quant'altro, perché capite che diventa un discorso grosso. Ecco, perciò io mi impegno il 6, stiamo lì fino alle 8, alle 9, finché serve, specialmente sulla Tares, di fare un ragionamento abbastanza approfondito, perché mi pare aver capito che la vera botta, chiamiamola così, per i cittadini, mentre l'impegno della Giunta è di non toccare nulla per resto, giusto? È lì, ma lì i margini sono pochi, non è che abbiamo i 30 centesimi per legge, quell'altro, non è che, però possiamo ragionare insieme per vedere come l'impatto possa essere ammorbidito, perciò chi ha più idee, più ne porti, che sono ben accolte. Grazie.
Grazie Assessore Tini, prego Consigliere Romagnoli.
Grazie Presidente, ma sì, è ovvio che ringrazio l'assessore, cioè, sapevo che avremmo condiviso questa cosa, nel senso che è da regolamento, quindi mi sembra abbastanza evidente. Quello che chiediamo noi è un qualcosa di diverso, no? Cioè, ci sono tanti esempi che volendo uno potrebbe seguire, si potrebbe partire proprio da questo, magari fare degli incontri, però apro una parentesi, quando facciamo queste cose io parlo sempre noi, nel senso che sarebbe bello che lo facciamo tutti insieme, perché se da un'esperienza in questo modo venisse fuori che Giunta e Consiglio Comunale comunque evolvono le loro competenze, le loro conoscenze su diverse materie, comunque sicuramente è più calzante, più significativo per tutti quanti, perché se noi diamo degli spunti, poi dopo la Giunta dice sì, ma noi infatti non abbiamo detto niente, però poi siamo andati a parlare con quello, con quello, con quello, con quello, con quello, cioè magari non si attiva, beh è successo Tini, cioè che comunque si fanno queste cose e tu magari in questo modo non sfrutti appieno quello che possono essere magari le competenze di Urbani, le mie, di Crocetti. Vabbè, quindi il magari parlare di altre realtà dove viene fatto un bilancio partecipato e dove vengono fatti degli incontri dove al di là se i soldi sono pochi o molti o comunque se ci sono l'85%, è proprio un discorso, Tini, il fatto di condividere con i cittadini queste cose anche per portarle a conoscenza di quelle che sono, perché sennò magari dei cittadini sono lì che pensano che chissà quali soldi andiamo a gestire con un consiglio comunale e magari non si rendono conto delle difficoltà, cioè ci sono un po' tutte i risvolti della medaglia. Quindi fare informativa e dire facciamo un incontro dove vengono dette, certo hai detto una cosa giustissima, va fatto seriamente, però è ovvio, l'ultimo punto dice proprio questo, no? Intraprendere il prima possibile tutte le iniziative necessarie per avviare il percorso che porta a questo. Che significa? Significa anche tra di noi. Ah, il penultimo non ti piace, quello di discutere del 2013, no? Ah, che tale bilancio verrà discusso a breve? Ma no, nel senso che secondo me nel momento in cui si fa un'assemblea pubblica, no, ipotizziamo quello che è stato fatto un po' velocemente per risolvere il problema delle mense con le famiglie, no? Quello è stato, secondo me, al di là delle discussioni e tutto quanto, un no, però allora un conto è questa la differenza. La differenza è che un conto è che tu vieni da me e mi dici guarda, il bilancio è questo, è stato fatto così, abbiamo messo questo qui, questo qua, questo su, questo giù. È un conto è il bilancio partecipato, dove si dice fermi tutti. Allora, noi abbiamo pensato di fare così, ma prima di assegnare, per esempio,
a dei capitolati delle X piuttosto che Y, chiediamo alla cittadinanza: cosa ne pensate magari di occuparci di questa cosa qua?
In questa fase noi stiamo cercando di recepire le istanze, stiamo facendo adesso questo lavoro di istanza del cittadino verso. Poi l'amministrazione cosa fa? Compone il mosaico. Una volta che l'ha composto, come lo compone il mosaico?
Le compone
con la commissione consigliare permanente e col consiglio comunale. Una volta che è stato composto il tutto, si fa l'informativa del ritorno. Io non posso fare la prima fase un'assemblea con 100-200 persone che uno dice la dice cotta, uno dice viene fuori, un casino, no scusa, adesso in questa fase,
perché non abbiamo cultura però anche,
siccome non l'abbiamo fatto mai,
allora facciamo un incontro, la prossima riunione quando parliamo di bilancio partecipato vi invitiamo, e vi facciamo vedere, cioè, come magari alcuni, ma non perché lo so io non ne so niente e devo approfondirlo insieme a voi, vediamo altri esempi di chi fa veramente bilancio partecipato, cioè democrazia partecipata, ok? E il non è assolutamente questo, è diverso. Angelo, guarda, ti assicuro che è una cosa che fa onore a chi gestisce, chi fa questa cosa qua, e coinvolge il cittadino. Cioè, un conto è dire ai cittadini: guardate, abbiamo queste cose qua, queste sono le priorità, queste sono le difficoltà, vi diciamo quali sono i problemi del comune, tutto quanto così. Andiamo a decidere insieme il come e perché. Secondo noi non sarà facile arrivare a questo, perché richiede un cambio culturale, una formazione, un know-how che comunque ti permetta di capire certe cose, sia dalla parte dell'amministrazione che dalla parte del cittadino, però se iniziamo adesso, magari tra 2 anni, 3 anni riusciremo a dire: guardate cosa abbiamo realizzato. Se non partiamo mai, rimarremo solamente con queste riunioni, sì, incontro l'associazione, incontro il gruppo quello lì, incontro quell'altro, ma di fatto poi i cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini rimane fuori da questo discorso. Quindi, secondo noi è un po' questo. Grazie.
Grazie consigliere Romagnoli. Non ci sono altri iscritti, quindi mettiamo in voto. Ah, scusi consigliere Solari, prego.
Grazie presidente. Io mi trovo assolutamente d'accordo con la mozione presentata dai colleghi Arcioni e Romagnoli e vorrei portare due esempi di due comuni che hanno elaborato secondo me in maniera precisa il significato di bilancio partecipativo. Uno è il comune di Massarossa in provincia di Lucca, un comune di 22.293 abitanti, lo dico perché comunque serve anche sapere quanti sono gli abitanti del comune. Questo comune ha elaborato un bilancio partecipativo che si chiama Anch'io Conto e l'ha elaborato in tre fasi e ve li leggo precisamente. Hanno elaborato dei laboratori tematici ai quali ciascun partecipante si è iscritto in base al tema proposto. I laboratori tematici erano 3: infrastrutture, riqualificazione urbana e patrimonio. Dopo questi primi incontri, che produrranno i progetti relativi alle 3 aree tematiche, verrà fatta un'analisi di fattibilità. L'ufficio di competenza analizzerà l'elenco delle idee progettuali e per ciascuna indicherà la valutazione di fattibilità. L'analisi di fattibilità verrà poi presentata e valutata da parte dei cittadini durante il secondo laboratorio tematico. Cioè sono i cittadini che propongono al comune cosa fare. Se c'è la fattibilità, il comune è disponibile a farle. Vedo che ci sono facce storte, ma è un progetto secondo me veramente, veramente preciso. Tanto è vero che si dice: è iniziato il percorso che porterà il campione dei cittadini che ha aderito al progetto a definire le idee per impegnare i 250.000 euro che il comune dedicherà alle opere pubbliche scelte e definite grazie allo strumento del bilancio partecipativo. Cioè il comune mette a disposizione dei cittadini 250.000 euro per loro proposte. Quando noi, minoranza, abbiamo fatto la stessa proposta per i comitati di quartiere e frazione, ci è stato detto che era impossibile fare una cosa del genere, impossibile. Allora voglio sapere se le leggi sono uguali per tutti o c'è disponibilità a seconda della volontà del comune. Perché, ripeto, questo comune di 22.000 abitanti ha messo a disposizione ai propri cittadini 250.000 euro per loro idee e proposte che, se fattibili, verranno realizzate. Le lascio tutto, vice sindaco. Il comune di Massarossa, provincia di Lucca, 22.953 abitanti, ma dopo ce n'è un altro.
Sono molto chiaro. Grazie al cospicuo finanziamento ottenuto dall'autorità per la partecipazione della Regione Toscana, cioè la Regione Toscana ha elargito questo finanziamento e il Comune ha utilizzato nel migliore dei modi. Tra tutto, alla fine di questo percorso sono state scelte tre ipotesi di opere pubbliche. Queste tre opere di opere pubbliche sono state messe in votazione dal 20 al 25 maggio. I cittadini di questo comune, 22.000 abitanti, hanno potuto votare le tre idee proposte dai loro concittadini mediante tre modi che qui non so spiegare. Però tutto questo è stato fatto dal 26 aprile, 6 maggio, 18 maggio, 20 maggio. In un mese hanno elaborato questo progetto, comune della Toscana, Massarosa, in provincia di Lucca. Però magari dite un comune troppo piccolo, allora andiamo a Faenza, in provincia di Ravenna, 58.150 abitanti. Qui l'assessore alle finanze fa un discorso molto interessante. Nello specifico della realtà di un ente come il comune di Faenza, rapportiamo a Fabriano, non è possibile non tener conto della brusca evoluzione che la finanza locale ha avuto rispetto anche solo a 5-6 anni fa. La stessa situazione nel nostro comune. Se allora si disponeva di ampi margini di libertà nel decidere come spendere le risorse del bilancio, oggi gli spazi di manovra, tra crisi economica e patto di stabilità, sono strettissimi. In contesti come quello attuale, la partecipazione diventa più importante, commenta l'assessore ai lavori pubblici e finanze. È vero che le risorse di bilancio sono minori, ma, per questo, se l'obiettivo è stimolare la partecipazione ai cittadini, allora partecipare diventa un atto più consapevole e maturo di quanto lo possa essere in periodi di bilanci spensierati. Un atto più consapevole perché riconosce i vincoli di bilancio dell'ente, più maturo perché si fa carico non solo degli onori di spendere, ma anche degli oneri di decidere quali siano gli interventi prioritari e quali non lo siano, dove sia meglio tagliare e dove no. Faenza, 58.000 abitanti. Come l'hanno elaborato questo bilancio partecipativo? Hanno diviso la città in 5 zone, centro-nord, centro-sud, Granarolo, Rede e Borgo, quello che noi possiamo, ripeto, fare con i nostri comitati di quartiere. Era possibile per chiunque fosse interessato partecipare alle riunioni nei vari quartieri oppure suggerire al quartiere di riferimento le opere ritenute prioritarie. Tutti gli interventi segnalati sono stati vagliati dagli uffici del comune. Non potendoli però finanziare tutti, si è reso necessario operare una scelta combinando una valutazione di carattere politico da parte della giunta e una valutazione di carattere tecnico da parte degli uffici comunali competenti in materia. Quindi c'è tutta la sfizza dei criteri, fattibilità tecnica, interventi obbligati per legge, interventi necessari per la salvaguardia e l'incolumità. Vado a concludere. Le opere scelte al Comune sono state 9 per la bellezza di 1 milione di euro. Io ho portato l'esempio di un comune più piccolo del nostro e di uno più grande del nostro, che hanno fatto in brevissimo tempo, perché anche questo i Faenza l'hanno fatto in un mese, secondo me un modello di bilancio partecipativo che se noi intendiamo utilizzare nel migliore dei modi quelli che sono i comitati di quartiere e frazione, dandogli anche disponibilità di spesa, perché un comune l'ha fatto. Io, vice sindaco, ripeto che se c'è la volontà di poter fare in una determinata maniera, lo si fa, perché ci sono comuni all'interno di questo bellissimo paese che è l'Italia che lo fanno, e secondo me questo è un modo assolutamente intelligente, anche perché poi voi che amministrate andrete voi a raccogliere poi al momento delle votazioni il consenso per queste iniziative. Però io ci ho tenuto, prima si diceva paragoniamo Fabriano, Sasso Ferrato, facciamo i paragoni, io credo di aver portato due esempi da cui noi possiamo riprendere qualcosa, perché questo è un sistema che può funzionare. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Solari.
Allora, io ringrazio Solari, ma Solari, io penso che non è che noi stiamo sulla luna, Solari, quello che tu hai detto è previsto dal nostro regolamento dei comitati di quartiere. Io qui mi sembra a me stasera che stiamo sulla luna, ossia il presidente, io ieri sera l'ho incontrati tutti, hanno l'obbligo, io ci siamo riconvocati verso il 15, sì, ci hanno l'obbligo prima che il Consiglio Comunale deliberi di avere i documenti e fare una riunione del comitato. Chiaro? È scritto sul regolamento. Adesso, il nostro regolamento prevede tutto quello che dici tu. Se dopo questi comitati lo fanno, non lo fanno, io sinceramente non è che sto da tutti gli anni a vedere se lo fanno. Io per quello che ho visto l'hanno fatto. La partecipazione è molto scarsa, questo sarà a colpa di tutti, non lo so. Però quello che tu, il percorso che tu hai detto, è un percorso che è perfettamente in linea col nostro regolamento. Io ieri sera ho incontrato i presidenti, i componenti, abbiamo, ma hanno ho ascoltato molto, cercato, adesso in questa fase stiamo cercando di acquisire tutte le informazioni, le necessità che ci rappresentano. Noi pure metteremo sul bilancio 250.000 euro per le manutenzioni, che è la voce più grossa, che poi andranno ripartite per zone, per comitati. Non è che il comitato gestisce i soldi, che non lo può fare. Però se io gli dico che al comitato di Attigio Campodonico, no, come si chiama, Attigio Collamato e Compagnia Bella, c'ha a disposizione 50.000 euro, 60, per quella zona, per le manutenzioni del verde e delle strade, si fa l'ufficio tecnico, fa i progetti. Ho detto prima, oggi, quando parlavamo di un altro argomento, che quest'anno gli oneri di urbanizzazione saranno utilizzati esclusivamente per spese manutenzioni straordinarie in conto capitale, tramite un progetto che fa di volta in volta l'ufficio tecnico, può fare anche progetti con per ogni circoscrizione, se può fare. Adesso abbiamo iniziato a farlo per ogni gruppo di spese, ossia manutenzione del patrimonio, manutenzione delle strade, manutenzione del verde, manutenzione degli impianti sportivi. Però nulla vieta che si possa fare lo stesso lavoro per ogni singola circoscrizione. Si può fare. Chi l'ha detto che non si può fare? Cosa diversa dal dire autonomia di spesa, questa no. Cosa diversa dire fare capitoli specifici di bilancio, questo no. Si può fare sotto conti. Però ecco, bisogna che noi ci spieghiamo quando parliamo. Allora, io ho detto quest'anno, il discorso tuo va benissimo, però fatto nei tempi giusti, perché se noi il bilancio, se si era potuto fare nei tempi giusti, che il bilancio di previsione andrebbero fatti con le vecchie leggi a settembre, ottobre dell'anno prima, c'ha un senso. Ma oggi che siamo arrivati a giugno, oggi è maggio, stiamo parlando di una gestione, quando andremo a approvare il bilancio abbiamo mezzo esercizio finanziario già fatto sui dodicesimi dell'anno prima, chiaro? Ma capisci che diventa un po' una presa in giro. Parliamoci ieri sul conto capitale, sono d'accordo con te, ma quando io dico che in conto capitale non metto investimenti nuovi, opere nuove, e questo è il raffronto con i cittadini, ma metto manutenzioni straordinarie di beni pubblici, di beni comunali, che va a vantaggio anche di tutte le zone. Dopo il discorso 5 lì, 10 là, 20 là, dopo quello vedremo se fa progetti specifici. Allora, io cerco di stare con i piedi per terra. Io ribadisco, sono d'accordo su questa mozione, però gradirei, anzi, se mi posso farlo come assessore, penso lo posso anche fare, un emendamento, se d'accordo i proponenti, se i proponenti non sono d'accordo, io mi ritiro subito. Io, il penultimo paragrafo, prima dell'impegno, mi fermerei, primi passi verso questa direzione, punto, togliendo le ultime due righe e mezzo. Poi per adesso io non ho nessun problema, anche perché è un discorso statuto che prevede questo percorso, perciò io ho un percorso che intendo fare. Adesso vogliamo fare assemblea pubblica generale, vogliamo fare assemblee pubbliche per ogni circoscrizione. Diremo il 15, ecco, la prossima riunione, per cortesia ci venite anche voi, perché mica è aperta a tutti, non è che è chiusa, sono riunioni al chiuso. Nulla vieta che ai presidenti stessi diremo di prendersi l'impegno di convocare loro, perché ognuno lo fa il mestiere nostro, noi siamo consiglio comunale, anzi noi siamo giunta, voi siete consiglio. Qui la democrazia va bene, ma nel rispetto dei ruoli, ossia c'è il comitato dei quartieri che ha una funzione, c'ha certi poteri, il consiglio comunale ce n'ha altri, la giunta ce n'ha altri, nel rispetto dei ruoli fare questo percorso. Io non ci vedo niente di male, come alla fine di questo percorso io non posso andare a fare un'assemblea pubblica a dire se faccio, perché neanche c'è. Se io ci avessi la fatto, ecco, adesso fammi sta zitto, un'opera grossa, una piscina, 5 milioni di euro di mutuo, 6 milioni, c'ha un senso fare un'assemblea pubblica se voglio fare una piscina o meglio fare qualcos'altro. Ma se ti ho detto che sul conto capitale, dove c'è possibilità di scelta, non c'è niente di nuovo, c'è solo le manutenzioni. Uno potrà dire mettercene 300 invece che 250, mettere 150 invece che 200, questo sì, però il tutto deve essere fatto in un quadro virtuoso, compatibile con le esigenze del bilancio stesso, perché se da una parte le entrate non si toccano, non tocchiamo l'imposizione a carico dei cittadini, perché già riteniamo che sia troppo alta, giusto? Anzi, cercheremo anche di fare qualcosina di meglio, giusto? E dall'altra parte non si può pensare di fare la luna, perché se facciamo la noi abbiamo fatto una scelta politica che è quella di non fare investimenti, di mantenere quello che ci abbiamo. Punto. Ecco, perciò io non so se siete d'accordo su questo emendamento, andrei avanti. Grazie.
Allora, Assessore Tini, prima di dare la parola al Consigliere Arcioni, io devo fare una comunicazione tecnica. Abbiamo 10 minuti, poi bisogna staccare perché sennò perdiamo la diretta web. Siccome abbiamo un problema con la diretta web, ogni 4 ore massimo dobbiamo staccare, interrompere per 10 minuti e poi riprendere. Allora, noi abbiamo dieci minuti anche perché manca un quarto d'ora. Quindi, se ecco, accorciamo i tempi da parte di tutti, se no poi dobbiamo fermarci e andiamo avanti. Allora, l'assessore Tini ha proposto l'emendamento. La parola ad Arcione Romagnoli, accettate l'emendamento oppure?
Ma, quindi, se ho capito bene, la voce che tale bilancio verrà discusso a breve e che quindi è necessario avviare più presto... Come? No, io non seguo.
L'obbligo di legge è 30 giugno. Dobbiamo depositarlo 20 giorni prima. Noi il bilancio lo dobbiamo depositare, come no? Che dice? Dobbiamo depositare il 10 giugno.
Ascolta, allora è molto semplice, cioè o si vuole fare o non si vuole fare, nel senso che non è che si discute, abbiamo capito quali sono le difficoltà, i tempi di lui dilatati che ormai ci costringono a... Ok, va bene, si chiede solamente, allora, cioè, l'articolo del 78 dello statuto comunale che dice, parla di partecipazione, ok? Quindi noi diciamo, facciamo un bilancio partecipativo, ma bilancio partecipativo, Angelo, non è quello...
Consigliere Romagnoli, però scusi, cioè, l'assessore Tini ha spiegato le sue intenzioni, cioè adesso lui dice, io propongo l'emendamento, voi lo accettate oppure? Così andiamo avanti, è inutile ripetere di nuovo, cioè lo accettate oppure? Se non accettate andiamo avanti, però se lo accettate oppure?
Non ho capito qual è, quindi allora, sono queste le prime 3 righe, mi dici quale vuole eliminare... le ultime 4 righe.
Fino a?
Quindi non metto in votazione direttamente dove sono andato,
Quindi togliere questa cosa qua per, tu dici, per l'imminenza del Consiglio Stato. Va bene, l'accettiamo.
Accettate?
Sì.
Prego, consigliere Romagnoli e Arcioni.
No, io una cosa per fare un attimo di chiarezza, perché sembra che lo stiamo interpretando come un compitino forzato, no? Invece che come un'opportunità. Io credo che è stato opportuno l'intervento del consigliere Solari, perché il consigliere Solari ha fatto degli esempi concreti di comuni che hanno avuto la volontà di iniziare un percorso, no? E di fare le cose in un certo modo. Qui sembra che è un compitino da fare che in qualche modo è difficile da fare. Qui si chiede fondamentalmente se c'è la volontà di un cambiamento culturale, no? E di approccio al processo di bilancio partecipativo. Solo questo. Cioè, perché io ripeto, il bilancio comunale può avere anche una lira da spendere, però è il processo decisionale che in qualche modo va cambiato, perché allora o si dice, siccome qui culturalmente a Fabriano c'è stata sempre la logica politica che la giunta decide, fa e disfa quello che vuole e può essere una risposta e non ne prendiamo atto, oppure se c'è la volontà, e fra l'altro io ti invito pure, vice sindaco, magari come ha fatto il consigliere Solari, a confrontarti magari con dei colleghi che hanno intrapreso questo percorso per verificare insieme se c'è questa possibilità di introdurre questo, che è un processo di partecipazione diverso relativamente al bilancio. Se c'è questa volontà, qualcosa io credo che si possa fare, perché ripeto, non è questione quanti soldi ci sono, è questione se uno vuole far partecipare i cittadini o meno alle scelte di questo comune e di questo territorio. Solo se poi questa cosa è un compito che dà fastidio in qualche modo nella gestione all'ente, per carità, ne prendiamo atto, non è che ci strappiamo i capelli, insomma, nel senso che ne prendiamo atto e basta, insomma, solo questo. Cioè, non è che questa cosa, questa scelta deve creare un problema, cioè noi la vogliamo come, per tutti, come un'opportunità. Stop.
Grazie consigliere. Io penso che una risposta è dovuta. Questa giunta non è un peso fare quello che dite voi. Su questo non accetto questa vostra impostazione. Noi, con tutti i limiti, perché
sì, però la modalità non è fare un incontro con quattro persone, capito?
Cioè, io non faccio l'incontro, a parte che ieri sera ce ne erano 15, non a 10, quanti erano, non so, l'ho contati, però io non faccio l'incontro. C'erano quelli che sono stati tutti invitati, i presidenti delle circoscrizioni, sono 8 circoscrizioni, certo. Ma non è questo il problema. Il problema, forse non mi sono spiegato io, non mi capite voi. Per fare quello che dite voi, che io condivido, e su questo mi sono battuto penso parecchi anni, ci vuole la certezza delle cose. Non possiamo raccontare barzellette alla gente. Allora, noi viviamo in un quadro nazionale di riferimento legislativo che qui ci cambia le carte tutti i giorni. Allora, io ho detto prima, se avete capito bene, abbiamo costruito questo bilancio facendo finta che le leggi siano, che l'IMU ci sia ancora, perché è stata sospesa fino a settembre, che la TARES ci sia come dice la legge, anche se dice che poi il conguaglio si fa a dicembre. Ma qui ho la vaga impressione io che da qui a settembre o dicembre cambieranno 10 volte. Allora, se noi aspettiamo sempre che cambiano, noi il bilancio non lo facciamo mai. Allora, andare a un confronto serio, non a prenderci in giro, coi cittadini, quando non sappiamo quanti soldi abbiamo, non sappiamo quello che si può realmente fare, diventa difficile, capite? Se vogliamo essere seri tutti quanti. Qui non abbiamo nulla da nascondere e non abbiamo fatto nessun imbroglio. Quando i tempi erano belli e si facevano investimenti per 7-8 milioni di euro all'anno, no? E era bello, posso anche, non che la giunta fa come, la giunta poteva anche fare delle scelte come, oggi che scelte facciamo? Se ho detto che sul conto capitale, oltre le manutenzioni straordinarie, non facciamo nulla.
Unica ha citato il consigliere Solari, stanno nelle stesse nostre condizioni.
Ma il comune, io vorrei andarci a vedere, in teoria, vogliono avere che tipo di assemblea fa. Guarda che anche la precedente amministrazione, mi pare di ricordare, che all'oratorio della carità, proprio nell'ultimo anno, fece un incontro con la cittadinanza sul bilancio partecipato, eravamo 10 consiglieri, 15 consiglieri e 10 persone. Però questo potrebbe essere un difetto culturale che bisogna cambiare, sono d'accordo. Allora, in maniera seria, tu giovedì, sei in commissione, mi dici, allora facciamo questo percorso. Io non ho nessun problema a farlo. Aspetta, vai avanti.
Allora, l'emendamento è stato accettato da parte dei consiglieri proponenti, quindi per ottimizzare i tempi io direi di andare subito al voto del punto così come è stato emendato. Quindi votiamo il punto numero 14 del giorno, così come è stato emendato dall'emendamento proposto all'assessore Tini, accettato dai proponenti della mozione. La votazione è aperta. Arcioni Mattioli. La votazione è chiusa. Presenti 17, votanti 17, astenuti 0, favorevoli 17, contrari 0. Il Consiglio approva. Sono le 21:55, termina qui la seduta. Buona serata a tutti.